Vi abbiamo accolto con questo video che abbiamo realizzato come scuola dell'infanzia qualche anno fa, ma è sempre attuale ed è un po' la sintesi di questo percorso che stiamo facendo come comunità resistenti tutti insieme come insegnanti di questo territorio. Sono i piccoli gesti che ci fanno diventare grandi e che in fondo aiutano a resistere. Ho il compito di introdurre la giornata, passerò poi la parola a Silvano Valsania che vi farà un po' il resoconto di questo percorso per chi non avesse partecipato all'incontro dell'8 settembre e poi al nostro relatore professor Raffaele Mantegazza che ha accettato il nostro invito. Il professore insegna all'Università di Milano, è autore di numerose pubblicazioni, sono andata a cercare, sono infinite. Vi faccio vi accenno un po' alle ultime pubblicazioni sul dialogo interreligioso, sulla Shoah, sul fascismo, sulla resistenza, sulla Costituzione, tra i volumi più recenti, Quando c'era il futuro, Tracce educative nella fantascienza con Daniele Barbieri, Diventare testimoni, riflessioni e strategie per la giornata della memoria a scuola, Troverete un bambino, una lettura pedagogica di Vangeli apocrifi dell'infanzia, Sono solo un ragazzo, figure giovanili nella Bibbia, Educare con gli alieni, manuale di pedagogia per l'anno 2219, Narrare l'inizio, gravidanza, parto, nascita fra natura e cultura, Narrare la fine, Educare le emozioni e poi tanti altri. Quindi un pezzo da 90 per il nostro percorso sulla resistenza, nonché esperto, tra virgolette, di pedagogia della resistenza ed è per questo che quando lo sentì al forum sull'educazione a Torino nel 2016 mi convinsi che doveva essere un nostro ospite. Come sapete il percorso sulla pedagogia, sulla comunità resistente è inserito e collegato a un più ampio percorso su vecchie e nuove resistenze che teniamo qua, un percorso formativo. Domani dovevamo avere Borrometti come ospite, purtroppo per motivi personali non potrà essere qua, quindi chi si è iscritto al filone sappia che è rimandato al 29 marzo alle ore 21, rimane l'incontro con Cottarelli che sarà venerdì prossimo. Do ancora alcune note tecniche sul percorso che stiamo facendo. Scusate ma utilizzo il telefono perché per non consumare carta. Allora, il percorso sulla pedagogia, sulla comunità resistenti, vi faccio una sintesi sui numeri. Al convegno iniziale hanno partecipato circa 130 insegnanti al convegno dell'8 settembre. Poi abbiamo avuto dei percorsi sviluppati in filoni. Al filone antropologico, già concluso, hanno aderito 39 insegnanti, a quello storico 41, a quello archivistico 30, sui nuovi media 20, naturalistico 60, artistico 37 e sugli incontri di monitoraggio una ventina di insegnanti. Di 8 istituti del territorio. Per noi è un ottimo risultato, anche perché questo è il primo anno di un percorso che durerà 3 anni, che sarà affiancato, ve ne parlerà Silvano, dall'università, ma e di tutti i significati che abbiamo voluto dare a questo percorso ne parlerà Silvano. Volevo introdurvi questa... Silvano sorride.
Me l'aspetto, vai.
No, visto che loro sono dei boss della cultura, Silvano lui fa l'umile ma ci dà sempre delle lezioni, l'ultima la data mercoledì sera ha presentato il libro di tesi, sembra usmiavan lübre, come si dice in piemontese, perché è davvero il top, quindi mi vergogno un po' a fare questa introduzione, però sono supportata da questo bellissimo libro che per me è questo autore che per me è un riferimento, che è Edgar Morin. E questo libro, Insegnare a vivere, manifesto per cambiare l'educazione, secondo me fa un po' da sfondo al nostro percorso. Morin fa un riferimento alla comprensione umana e dice: bisogna vedere la differenza fra spiegare e comprendere. Spiegare significa considerare una persona o un gruppo come un oggetto, applicargli tutti i mezzi oggettivi di conoscenza. La spiegazione può talvolta bastare alla comprensione intellettuale oggettiva e se è sempre insufficiente per la comprensione umana. Ed è per questo che lui dice: si tratta di mantenere o ritrovare una missione insostituibile, quella della presenza concreta, della relazione da persona a persona, del dialogo con l'allievo per la trasmissione di un fuoco sacro e per le delucidazioni reciproche dei malintesi. Missione personale che permette di riconoscere la qualità umana dell'allievo, di manifestare nei suoi confronti benevolenza e attenzione e di non rigettarlo nella categoria dei cretini o dei deficienti. Missione personale che, insegnando la comprensione, fa comprendere la necessità immediata della comprensione nella classe, vi manifesta la sua comprensione e dovrebbe di ritorno ricevere comprensione. Missione personale che prende coscienza dal fatto che il peggior male è l'umiliazione degli altri e che dà questa coscienza all'allievo, poiché il peggio nelle relazioni umane è l'umiliazione reciproca. La via, sfuggire al circolo vizioso delle umiliazioni per trovare il circolo virtuoso dei riconoscimenti reciproci. Buona giornata.
Io ho il compito di inquadrare un po' questa lezione che doveva appunto tenersi a settembre per dare l'abbrivio un po' al nostro percorso di quest'anno e poi si svolge adesso a metà del nostro percorso ed ha una sua significatività anche questo. Chiedo scusa se ripeterò delle cose che tanti di voi sanno già, ma forse può essere utile per inquadrare un po' quello che stiamo facendo. Il nostro progetto è un progetto maturato dopo due eventi importanti per il nostro luogo, per il nostro territorio. Uno è stato appunto il workshop degli ecomusei della rete regionale piemontese a Settimo nel 2017, incentrato sulla didattica, e un secondo è venuto l'anno scorso proprio qui in locale a Montà, la fiera del libro sul Roero, dove anche lì è stata un'esperienza interessante. Abbiamo verificato appunto lo scandaglio importante, significativo, che il nostro territorio vive da parte di competenti, spesso ricercatori locali, che però hanno rapporti con università, istituti di ricerca, diciamo un percorso di alto profilo. Ecco, la necessità era quella di stabilire un nesso tra queste realtà che si muovono sul territorio e la scuola, un raccordo che non fosse estemporaneo, che non fosse legato a singole iniziative, ma fosse un incontro stabile, solido. L'obiettivo era quello che avevamo un po' tutti, quello di sviluppare competenze di comunità intese come alfabetizzazione, come una sorta di laboratorio di sperimentazione delle più generali competenze di cittadinanza. E abbiamo visto e riscontriamo anche per l'esperienza che facciamo come insegnanti, quella che la scuola è forse, sta rimanendo, l'unica agenzia che può proporsi come luogo laico per l'incontro e per la preparazione di queste nuove competenze che urgono, che ci servono per sviluppare approcci con i territori e poi più in generale con tutte le forme di relazione che abbiamo, significativo e importante. Per resistere a quello che verifichiamo tutti e che arriva, ci arriva nei nostri alunni, da quello che è un po' il portato della società in cui viviamo, spesso delle famiglie producono queste situazioni un pochino particolari contro le quali fatichiamo a reagire alla semplificazione, reagire all'ignoranza, reagire al rifiuto della complessità e insieme reagire a mitologie identitarie pararazziste che stanno sempre più attente. E questo ci sembrava una scommessa importante da fare per non abdicare da quello che è il nostro ruolo appunto di insegnanti. La necessità, il percorso individuato prende appunto le mosse dalle esperienze che facciamo innanzitutto nel luogo di vita. Anche il nostro luogo di vita è sempre un qualcosa che ci appartiene sempre meno. Per cui si può vivere in un posto come in un altro e tutto sommato l'importante è che risponda ai miei bisogni. Noi abbiamo visto che sfruttando il legame, generando curiosità, creando anche una componente affettiva al tuo luogo, il tuo luogo diventava meritevole di essere conosciuto e quindi di iniziare ad essere indagato per le cose che contiene, e potevano, la ricerca di questa conoscenza poteva dare la stura a un approccio a tutte le cose. Vediamo anche che questo tipo di percorso ci porta forse a essere anche più significativi su cose che arrivano nella scuola e contro le quali siamo spesso a reagire. Quindi una conoscenza del proprio territorio porta a capire che è una realtà ibridata, meticcia, piena di contaminazione, e proprio il processo storico del tuo territorio, del tuo luogo di vita, quando lo conosci capisci che è il frutto di un percorso molto più travagliato, molto più complesso di quanto certe vulgate molto molto semplicistiche e banali spesso tendono a rappresentare, con la pretesa di rappresentarne l'identità vera, la realtà vera. È un percorso che ci porta ad un altro punto interessante, che anche la cultura non esiste. C'è un libretto di un filosofo francese editato recentemente, addirittura l'identità culturale non esiste. L'abbiamo già citato in nostri incontri, ovvero la cultura per sua natura è trasformazione, è un processo. Ci possono essere degli scarti, ma non c'è un sistema, una costruzione sistematica che resta lì per sempre. Ecco, da tutti questi queste idee è nato, ha preso avvio questo nostro lavoro finalizzato appunto a produrre cittadini che facciano scelte competenti sul loro luogo di vita, ed è un buon punto di partenza. Vuol dire avere classi dirigenti che ragioneranno e faranno scelte appunto attente alla storia, alle peculiarità di un luogo, e faranno scelte che rispondono alle necessità indicate appunto dalla comunità. E di qui costruiremo dei cittadini che faranno delle scelte anche sugli altri livelli che hanno questa connotazione. Il percorso appunto ha previsto innanzitutto la formazione, e Tiziana ha relazionato un po' i filoni che abbiamo individuato, perché innanzitutto è importante formarci, e abbiamo già visto in altri incontri questa concezione della cultura locale, che non è una diminuzione, non è una cultura di serie B, ma è assolutamente un approccio che ha una sua significatività. Come c'è la storia globale, esiste la microstoria, e entrambe possono dare dei risultati interessanti. Quindi innanzitutto formarci noi, due, iniziare dei percorsi didattici. L'incontro che abbiamo tenuto a Montà all'inizio di febbraio
a fine gennaio,
ecco, era già un tentativo di ragionare sulle esperienze in corso, le criticità che avevamo individuato, le cose invece che funzionano, proprio perché l'obiettivo è dare a tutti gli insegnanti quanti strumenti più possibili per operare al meglio, appunto superare il percorso individuale che la singola insegnante può fare, anche essere bellissimo, accattivante, ma resta un po' lì chiuso in questa sua esperienza singolare. Qui l'obiettivo è più ampio, è di dare alle scuole, a tutti gli insegnanti, queste competenze, perché il lavoro sia fatto nella maniera più significativa possibile. Per questo ci siamo dati un respiro triennale e prevediamo appunto anche una verifica, la validazione delle cose che stiamo facendo da parte dell'Università di Torino. Appunto, prossimamente ci saranno tesisti, noi continuiamo a fare formazione a Torino come ecomusei e quindi diciamo così referenti della didattica dei singoli ecomusei continuano il loro lavoro, la loro attività di formazione. Lì attraverso Galvagno, che ci segue, c'è appunto la discussione delle cose che stiamo facendo e anche un rapporto che vogliamo sempre più stretto, stringente con l'università per poter operare in maniera consona. L'ambizione è quella, dopo questa sperimentazione, di pensare a dare alla regione, all'interno delle proprie competenze, questo lavoro fatto in maniera abbastanza diffusa su tutto il territorio piemontese, perché potrebbe essere una scommessa interessante quella di connotare la scuola piemontese per questa sua peculiarità di un'indagine significativa sul luogo di vita, appunto come approccio interessante per lo sviluppo di competenze cui la scuola e non solo la scuola è chiamata. Ecco, questo è un po' il quadro complessivo all'interno del quale ci muoviamo. Per il primo anno sono attività che spesso e tanti di noi hanno fatto nella loro attività, nella loro, ahimè, lunga, nel caso mio, lavoro come insegnanti. Qui cerchiamo di strutturarla, di costruirla bene e di farne un asse portante del nostro lavoro.
Grazie.
Silvana è stato più breve di quanto prevedessi, perché io gli avevo dato un'ora. Perché l'organizzazione del tempo, visto che come insegnanti dobbiamo sempre darcela e darla ai ragazzi e ai bambini, avevamo previsto l'introduzione di Silvano e poi una piccola pausa, ma a questo punto
avrei ripetuto cose che abbiamo già detto, che è inutile.
Non farla, andiamo ad oltranza e finiamo prima.
È interessante sentirti.
Una cosa che tutti voi, chi ha già partecipato al percorso lo sa, lo dico per chi non avesse queste informazioni. Questo è un risultato di un territorio, perché se siamo qui oggi e ci sono le maestre più resistenti e convinte, è perché questo territorio ha saputo fare rete in questi anni. Cioè, un territorio a cavallo fra Roero e Monferrato, perché Cisterna era un principato, quindi un po' era al di fuori delle logiche del Monferrato, però di fatto siamo nell'Astigiano. E c'è Roero, 8 istituti, una rete costruita con l'ecomuseo, la rete museale, l'ANC di Asti e quindi il polo cittativo per l'Astigiano Alvese, quindi una serie di realtà che nel corso degli anni avevano maturato con gli insegnanti e fatto dei percorsi e degli insegnanti davvero speciali, diciamo così, diciamocelo, perché facciamo delle belle cose a scuola. Io conosco tante di voi e so le cose belle che fate a scuola. Spesso però non riusciamo a fare rete. Un po' l'obiettivo di questo, di questi incontri, di questo percorso, non è insegnare cose nuove, ma far sì che gli insegnanti imparino a mettersi a confronto e a contagiarsi, perché questo va a vantaggio di tutta la scuola. Silvano, oltre a essere il direttore della rete, il presidente della rete degli ecomusei della regione Piemonte, è un maestro e lui rappresenta proprio il maestro con la maiuscola, come, perché ha proprio questo piglio di maestro entusiasta che, nonostante l'età,
gli ha dato del boss, gli ha detto che è vecchio, cioè non so io. Povero uomo.
No, io ho ammirazione nei confronti di Silvano, infatti sono anni che lavoriamo insieme, non abbiamo ancora litigato, per cui è già un buon risultato per noi due che abbiamo caratteri femminili. È stato un ottimo amministratore ed è anche un ottimo, come diceva Tesio, esperto di cultura, che spesso non vanno a braccetto. Adesso lascio al... Questo per fare il quadro e poi perché doveva arrivare mio marito e allora... Grazie, vi lascio al professore che ci farà l'orazione.
L'orazione funebre, per lui. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di questo invito, prima di tutto per avermi fatto visitare questo posto meraviglioso che non conoscevo, bellissimo, e poi per avermi anche fatto entrare in questo progetto che invece avevo già avuto modo di osservare e che è veramente interessante. Allora, io mi scuso, sono molto raffreddato, spero di arrivare alla fine, un po' influenzato, ma cose, niente di grave. Allora, io approfitto di questo invito, di questa mattinata, per presentarvi in anteprima due nuove tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento, due tecnologie molto all'avanguardia, molto veramente che secondo me cambieranno il modo di insegnare e di imparare, molto difficili da usare, molto difficili da imparare, ci vorranno dei corsi di aggiornamento. Le due tecnologie sono il corpo e la voce. Perché io credo che quando si parla di resistenza, soprattutto a scuola, ma anche nelle nostre vite personali, noi dobbiamo resistere prima di tutto contro il delirio ipertecnologico che ci sta distruggendo la vita. Ci sta proprio distruggendo la vita. E in particolare chi si occupa di educazione. I primi due strumenti per fare educazione sono il corpo e la voce. Chi sa usare il corpo e la voce o si pone almeno in modo autocritico rispetto a queste due, che non sono degli strumenti, sono i nostri due modi di essere nel mondo, chi sa fare questa cosa può fare l'insegnante e poi può imparare a usare le slide, a usare PowerPoint, a fare i filmati. Non sto dicendo che queste cose non siano utili, però queste cose sono degli strumenti, il corpo e la voce sono il nostro essere nel mondo. Un insegnante che non lavora su questi due, ognuno col corpo che ha, con la voce che ha, che c'è chi ha la voce potente come la mia, c'è chi ha la voce più sottile, non è che uno deve cambiare assolutamente, però ognuno insegna, educa, mi viene da dire, vale anche per i genitori, vale anche per chiunque faccia attività educativa, a partire da questi due che sono i primi due elementi del nostro essere nel mondo. Quando nasce un bambino la prima cosa che si manifesta di lui è il suo corpo ed è la sua voce quando comincia a strillare, quando fa capire che ha già dei bisogni, li aveva anche prima naturalmente nella pancia della mamma, ma in quel momento lo fa capire al mondo. Questo ci tengo molto a dirlo perché io trovo che ci sia un grossissimo pericolo nella scuola italiana, cioè di dimenticare quelli che sono i fondamentali del nostro mestiere. I fondamentali del nostro mestiere sono questi, sono saper usare il corpo, saper usare la voce, saper intercettare i corpi e le voci dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, delle persone con le quali lavoriamo tutti i giorni. Allora io credo, potete fare anche un esperimento, andate a fare una ricerca bibliografica e scegliete come denominazione della ricerca innovazione educativa e guardate, non so, gli ultimi 100 articoli che sono stati pubblicati su questo tema. 99 riguardano i computer. Cioè sembra che fare innovazione educativa significhi sempre e soltanto prendere una spina e metterla in una presa. La relazione educativa, l'attenzione ai ragazzi, l'ascolto educativo, il lavoro in team, la capacità di comunicare con i colleghi, tutto questo non è innovativo, tutto questo è vecchio. Il paese di Mario Lodi, di Marcello Bernardi, di Gianni Rodari, di Riccardo Massa, di Piero Bertolini, per dire alcuni che purtroppo non ci sono più, ma oggi di Franco Lorenzoni, di Tonucci, dell'autobiografia di Duccio Demetrio, questa roba è cancellata. Siamo dentro questo delirio per cui conta solo ciò che è elettronico, ciò che è scaricabile, è diventato il fine, non uno strumento che può essere usato. Stamattina abbiamo visto un bellissimo video, ci è servito per entrare, per vedere i bambini che oggi fisicamente non potevano essere qui per ovvi motivi, no? Però attenzione, quelli non sono i bambini, eh? I bambini sono quelli che oggi stanno dormendo giustamente perché è sabato mattina, però va bene. Ecco, allora io credo che la professionalità educativa debba essere la prima forma di resistenza, e chi fa questo mestiere debba tornare a dire che i bisogni di un insegnante e un educatore sono bisogni di aiuto sull'aspetto relazionale, sull'aspetto educativo, sull'accoglienza, in particolare pensate al tema dei bambini stranieri, pensate al tema della disabilità, sono bisogni rispetto alla capacità di comunicare in gruppo, di fare delle riunioni tra insegnanti che siano efficaci ma dove veramente ci sia comunicazione. E quindi prossimo corso di aggiornamento sulle app, non andateci, cioè state a casa, è l'unico modo per fargliela capire, non la capiscono diversamente, non la capiscono. E allora, guardate, a me è successo, io ho due figli, uno fa la seconda media e la bambina la quinta elementare, è tornato da mio figlio da scuola qualche mese fa, ha detto: papà, devo fare una ricerca sulla Spagna, mi sembra, andiamo in biblioteca. Io ho detto: cavolo, certo, 8:10, ci mancherebbe altro, subito, no? Andiamo in biblioteca, mi trovo con i miei compagni di classe, no? Lì questi quattro ragazzini, li ho accompagnati, ho detto: passo fra due ore a prenderti, e giuro che non volevo origliare, però ero lì. È andato al banco della biblioteca, c'era l'addetta, ha detto: senta, dobbiamo fare una ricerca sulla Spagna. E questa gli ha risposto: sì, il terminale è lì, tieni la chiavetta. In una biblioteca, cioè c'è scritto biblioteca fuori, ma fagli vedere dove sono i libri del settore geografia. Tra l'altro la biblioteca del mio paese è anche una biblioteca discretamente fornita, una biblioteca aperta dove i ragazzi possono andare a toccare i libri. E io ho pensato: ma dove siamo finiti? Ma che mondo è? Allora io penso che si debba fare questo primo passaggio, riscoprire i fondamentali del nostro lavoro. Quindi dico due cose in generale sulla scuola per poi entrare nel discorso della pedagogia e della resistenza. Prima abbiamo sentito una frase molto bella di Morin che dice: il peggio è l'umiliazione. Il peggio è l'umiliazione o la mortificazione. Allora, voi siete insegnanti di scuola dell'infanzia, scuola primaria, credo, quello che vi racconto è successo in una scuola secondaria, in una scuola superiore, diciamo, in un liceo classico. Io in un liceo classico, non dico dove, ho visto dare come voto -2. Ho visto dare -2. Allora, -2, che potrebbe essere forse la temperatura esterna, esterna, insomma, -2 non è un voto, -2 è un'umiliazione. Tu dando -2 stai umiliando un ragazzo, e anche come genitore bisogna dire a questa persona: tu non puoi umiliare un tuo studente, anche perché se gli dai -2 la volta dopo prende 4 ed è contento perché ha alzato la media, cioè, perché cosa vuoi fare con lui? Cosa vuol dire -2? Cosa misura -2? 1,5. Questi voti che sono sarcasmo, non sono valutazione. Allora, io credo che dobbiamo darci, questo vi garantisco che lo dico, ho un corso sulla valutazione dopodomani in una scuola, martedì in una scuola in provincia di Monza e Brianza, lo dico anche ai colleghi delle superiori, bisogna darci un limite, cioè bisogna dire chiaramente che la valutazione va dal 4, vogliamo mettere 3 se ci dà il foglio bianco, o 3 è un voto basso, al 10 e basta, con l'alibi della libertà di insegnamento, perché la libertà di insegnamento non è io faccio quello che voglio, la libertà di insegnamento è io progetto dentro un pensiero pedagogico più ampio, e tu -2 non lo dai. Vuoi dare un voto negativo perché stai valutando negativamente un compito che oggettivamente è andato male, discutiamo sul 3, il 4 vi sta bene, e poi dipende come glielo dai, dipende come glielo restituisci. Io ho la grande fortuna di lavorare per il 50% del mio tempo nelle scuole, ma nelle classi, di entrare in classe. sempre di più, devo dire, con gli anni, di fare laboratori dentro le classi. E io la vedo la scuola quotidiana, e a me non è che me la si può raccontare. Io ho visto la verifica restituita, bravissimo, 9 come sempre, ragazzi, il vostro compagno 9, guarda, te si può proprio fidare. Vabbè, dai, tira fuori l'abbonamento al 4, su, dai, prendi l'abbonamento al 4, è 4, tanto lo sai. Io voglio un ministro che abbia il potere di cacciarla via, una persona così, non di licenziarla, la mandi in biblioteca, la mandi in segreteria, gli fai fare un corso per DSGA, magari guadagni anche di più, ma una persona che restituisce le verifiche così non può entrare in classe, anzi deve fare come quei casi in cui deve stare a un chilometro dalla più vicina classe, metti di collare elettronico, non puoi lavorare con i ragazzi, il che non vuol dire che deve dare 7. Il che vuol dire, guarda, purtroppo anche stavolta è andata male, dai, cerchiamo di capire come fare la prossima volta a migliorare, è 4, non te la prendere. Ma questo è il DNA. Allora, la scuola deve essere rispettata, deve farsi rispettare dal territorio, ma finché abbiamo gente così diventa difficile. Finché abbiamo colleghi così diventa difficile. Non vi racconto cose dei miei colleghi universitari, perché chi è entrato in un istituto universitario sa perfettamente come la didattica sia considerata meno del magazzino delle scope, quindi figuriamoci, non difendo certo la mia di categoria, per l'amor del cielo, me ne guardo bene, c'è poco da imparare rispetto alla didattica da moltissimi, forse moltissimi no, ma da potenti colleghi accademici, questo è il problema. Allora, la scuola, il problema è, cos'è la scuola? Io non è una critica personale, però, scusate, ogni tanto dovrò, non è una critica personale, però io inviterei tutti a non usare più per la scuola il termine agenzia. La scuola è un'istituzione. Diciamo, ricordarci che la scuola è un'istituzione, non è un'agenzia, nel senso che agenzia dà l'idea di una cosa che eroga dei servizi quasi sempre a domanda individuale, no? C'è l'agenzia per il collocamento, c'è l'agenzia. La scuola è un'istituzione e quindi a scuola ci vanno tutti. Cioè la cosa che nessuno può essere escluso. Ed è un'istituzione nel senso che è il primo contatto dei bambini e delle bambine con il mondo dei diritti, con il mondo della pari opportunità. Anzi, rischi di essere uno dei pochi posti in cui tu, il colore della pelle, il colore degli occhi, la ricchezza di tuo papà, la religione, l'articolo 3 della Costituzione, tutto questo non lo guardo, o meglio, lo guardo, certo che lo guardo, e vedo che sei senegalese, mi serve sapere che sei senegalese per avere un approccio più efficace, ma non diventa fattore discriminante. E la scuola è un'istituzione perché l'articolo 3 della Costituzione è applicato, è il primo e il più importante, forse l'articolo, il motore della Costituzione. Il problema è, cos'è oggi la scuola? Io faccio sempre, magari qualcuno mi ha già sentito, una metafora che, come tutte le metafore, è imperfetta, però rimane un po' in mente, no? La metafora della macchina da scrivere. Molti di noi hanno una vecchia macchina da scrivere, ma credo che nessuno la usi più, se non per scrivere la poesia, per fare quelle cose un po'. Perché? Perché la macchina da scrivere sapeva fare una cosa e ne sapeva fare solo una, cioè sapeva scrivere un testo tipo stampa. Gli esseri umani hanno inventato la videoscrittura, no? E quindi la videoscrittura è più rapida, più efficace, puoi correggere, eccetera, eccetera, e quindi quasi tutti noi, ma direi forse tutti, quando dobbiamo scrivere un testo usiamo il computer. E la macchina da scrivere l'abbiamo messa in soffitta. La scuola potrebbe essere la macchina da scrivere. Cioè, la scuola è un'invenzione umana. L'abbiamo inventata noi esseri umani, non c'è in natura, no? L'educazione forse sì, ma la scuola no. Potrebbe essere arrivato il momento in cui la scuola non serve più. E quest'epoca, la crisi della scuola oggi, è legata all'idea che è possibile anche che la scuola sia finita, perché i ragazzi imparano da altre parti, perché i ragazzi hanno sempre imparato da altre parti, ragazzi, no? Però non c'è più la specificità della scuola. Sapete che la riforma Gelmini ha introdotto il home schooling, parental schooling, cioè sostanzialmente ha tolto l'obbligo di scolarizzazione. Scuola dell'obbligo non esiste più in Italia, grazie, si fa per dire, a riforma Gelmini. Uno si tiene a casa i figli e li educa a casa sua. Questa roba che io trovo non tanto sconcertante il fatto che l'abbia fatto, ma che l'abbia fatto nel silenzio degli italiani, no? Che lei l'abbia pensato, fosse coerente con la sua visione del mondo, e va benissimo, per carità, era ministro, aveva il potere di farlo, ma che non si sia sceso in piazza per questa aberrazione pedagogica, questa cosa porta la scuola a dire: e io a cosa servo? Se noi pensiamo che la scuola sia un posto dove i bambini vanno ad imparare, è la macchina da scrivere. Indubbiamente la macchina da scrivere. Perché se io voglio sapere quando è nato Napoleone, vado su Wikipedia, non devo alzarmi la mattina, fare colazione, vestirmi, uscire con sto freddo, andare a scuola, essere educato, alzare la mano, perché? Me lo dice Wikipedia. E a volte me lo dice anche in modo abbastanza corretto, almeno su queste cose. Se la scuola non è la macchina da scrivere, io non credo che la scuola sia la macchina da scrivere, anzi io sono convinto che mai come oggi ci sia stato bisogno della scuola, che la scuola ancora più che in passato è strategica per una certa idea di umanità, proprio perché non è più scontata, proprio perché non è più obbe. Molti genitori mi dicono, ma lo vedo anch'io, una volta si diceva la scuola è la cosa più importante, oggi sono i genitori i primi a dire che la scuola non è importante. Beh, ci sarà qualcosa che non funziona anche nella scuola, non possiamo pensare che la colpa sia sempre dei genitori, che la colpa sia sempre della società, va bene, ma forse anche nella scuola c'è stato qualche cosa che a un certo punto ha fatto scattare questi discorsi, secondo me sbagliati, ma che ci sono. Allora, mentre io credo che proprio per questo la scuola oggi abbia un'importanza ancora più strategica, ancora più di prima, e quindi non debba essere messa in soffitta, anzi, la seconda metafora è quella del dado Knorr. Io non sono della Knorr, non sono pagato dalla Knorr, uso anche un altro dado, tra l'altro, essendo brianzolo uso quello della Star, che è lì ad Agrate Brianza, vabbè, insomma, andiamo un po' sul territorio, appunto. No, solo perché è un po' più buono. Però la Knorr anni fa, tanti anni fa, ha fatto una pubblicità che era simpatica, il cui slogan era, ve lo ricorderete, quella della mamma che fa il minestrone col dado non Knorr e viene il minestrone a dadini, il pollo a forma di dado. Poi la mamma scopre il dado Knorr, fa cose buonissime, e lo slogan è: dado Knorr è il dado che sa fare il dado. Cioè il dado Knorr non vuole fare il pollo, non vuole fare il minestrone, fa il dado, fa una cosa sola, cioè insaporisce, no? Però la fa bene. Ecco, io credo che la scuola debba trovare il suo dado Knorr, debba trovare quella cosa che si fa solo a scuola e non da altre parti, il suo specifico. Ecco, io credo che lo specifico della scuola sia la socializzazione, non il metaapprendimento, in questo non sono per niente d'accordo con Morin, che il metaapprendimento lo fa anche altrove, la socializzazione dell'apprendimento. Cioè a scuola tu vai per imparare insieme agli altri, non solo per imparare. Tu impari la data di nascita di Napoleone, che potresti imparare in 5 secondi, ci metti 3 giorni perché la condividi con tutti i tuoi compagni. E questo succede solo a scuola. La scuola di suo, per sua struttura, per sua nascita, è il luogo che va contro l'egoismo dell'apprendimento. Io ho fatto l'allenatore di basket per tanti anni, dei ragazzini. È chiaro che io dicevo la squadra, dobbiamo condividere, però se avevo 3 giocatori che giocavano lo stesso ruolo e dovevo convocarne uno perché di più non si può, è un po' tra loro in competizione, e se uno imparava bene una tecnica aveva il grande dilemma: la faccio vedere anche il mio compagno perché è comunque un compagno di squadra, oppure no? No, perché adesso è un po' il mio avversario. Queste cose vanno bene nello sport, è una grossa difficoltà nello sport, ma a scuola no. La scuola non si compete con Paolo, a scuola si compete insieme a tutta la terza C contro l'ignoranza, l'indifferenza, la volgarità, la violenza, contro tutte quelle brutte cose che noi diciamo ai bambini, giustamente, non essere umane. No, questa è l'unica competizione. Allora, la scuola è il posto in cui si socializza l'apprendimento, si impara dappertutto, per fortuna impariamo per tutta la vita, e questo ha ragione Morin, ma la scuola è il luogo in cui impari solo e unicamente insieme agli altri e attraverso gli altri. La classe è l'ambiente dell'apprendimento, lo strumento dell'apprendimento e il fine dell'apprendimento. Sapete benissimo che la vera verifica è: Paolino racconta la lezione ai tuoi compagni, e se la capiscono i tuoi compagni, magari il tuo compagno disabile, magari il tuo compagno cinese, magari il tuo compagno assente per un mese perché ha avuto una grave malattia ed è tornato, racconta. Questa è la verifica. Poi giustamente c'è anche la verifica più ristretta sui singoli obiettivi, va bene, c'è anche il momento in cui andiamo un pochino più, ma lo sappiamo tutti che la vera verifica è capire se i ragazzi hanno fatto proprio profondamente quello che gli abbiamo spiegato. E vi faccio un esempio molto semplice, relativa a mio figlio. Mio figlio adesso è in seconda media, in terzo, quarto elementare hanno fatto la preistoria, non mi ricordo in che anno si fa. Uomini della preistoria in terza, è tornato a casa, ho chiesto cosa avete fatto a scuola, gli uomini preistorici, e mi sembra cosa normale, sì, gli uomini preistorici, ha mangiato e ha invitato due compagni di classe a giocare, erano lì nel soggiorno, io stavo studiando, stavo leggendo e loro giocavano e mi sono un po' incuriosito, si sono messi a giocare agli uomini preistorici. E ogni volta che uno faceva qualcosa, tipo prendo la pala, no, aspetta però, andiamo a vedere sul libro se i Cro-Magnon usavano o meno questo strumento. E hanno fatto tutto il pomeriggio a giocare agli uomini preistorici, facendo anche i graffiti, tutte queste, andando a verificare se quello che facevano era giusto o no. Io il giorno dopo l'ho detto alla maestra. Ho detto, maestra, lei è riuscita a prendere un contenuto e a farlo entrare nel mondo fantastico di tre bambini. Ma io sto tranquillo fino in quinta, io vado più neanche ai colloqui, no, ci vado naturalmente. Cioè io sono tranquillo, ma non perché mio figlio sa distinguere i Cro-Magnon dai Neanderthal, cosa che gli servirà dopo se vorrà fare una professione che lo porta, ma perché sa che un oggetto del sapere può diventare parte di un gioco e che quando si gioca, se fai l'uomo di Neanderthal, devi usare certi strumenti, perché l'uomo di Neanderthal usava quelli e non era ancora arrivato, che ne so, a accendere il fuoco. Questa è la scuola, questa è la potenza della scuola. Questi bambini non hanno preso un contenuto da internet, hanno preso un contenuto dalla lezione del mattino, ci sarà un motivo per cui hanno giocato agli uomini preistorici e non alle ultime banalità di Facebook o di YouTube. Ci sarà un motivo. Il motivo è che avevo un insegnante che era un insegnante che li ha insegnati, non che gli ha insegnato la preistoria, che li ha segnati dentro, insegnati con la preistoria. Preistoria, poi la bambina ha fatto esattamente la stessa cosa con gli egizi, che durante l'intervallo giocavano agli egizi, no? Le maestre le guardavano e dicevo, cavoli, ma vi rendete conto? Ma voi però dovete scriverlo nel curriculum questa cosa qua, voi dovete scriverlo al dirigente quando si fanno la distribuzione della parte premiale, e porca miseria, non vuoi premiare un insegnante così? È chiaro che questa cosa è difficilmente quantificabile, mica puoi filmare i bambini mentre giocano, ma un genitore lo sa, lo vede, e se non lo capisce glielo si spiega, no? Glielo si fa capire. Allora capite quanto è importante conservare questo della scuola e quanto questo va in direzione opposta a tante indicazioni di cui le prove invalsi sono la punta dell'iceberg. Le prove invalsi di per sé, che possono essere migliorate rispetto a quelle di prima, ma le prove invalsi di per sé sono la punta dell'iceberg, e l'iceberg è un pensiero pedagogico che è un pensiero che io personalmente ritengo deleterio, poi per carità possiamo discutere, cioè l'idea che l'intelligenza si può misurare, che valutare vuol dire fare solo quello, perché io parlando anche con alcuni colleghi degli invalsi con i quali c'è un rapporto, c'è una stima, insomma, si discute, no? Non la pensiamo allo stesso modo, ma non è che dobbiamo per forza litigare. Dicevo, ma perché non... Allora, l'idea è dare una valutazione globale del sistema formativo italiano. Ma va bene. Ricordiamoci che l'Italia è un paese molto differenziato, che tra Aosta e Palermo, anche solo geograficamente, culturalmente, però va bene, siamo comunque un paese. Se voi scegliete però solo quel pezzo lì, il messaggio è che tutto il resto non vi interessa valutarlo, la relazione educativa, l'accoglienza, cioè, come dire, quelle robe lì sono cose poco importanti, andiamo a valutare le competenze, le valutiamo con le crocette, o non fai niente o valuti tutto. Se scegli di valutare solo quello e metti un'enfasi solo su quello, stai mandando un messaggio dicendo che solo quello è importante. Pensate alla resistenza, la scuola deve resistere all'invasione competitiva, che è spaventosa, tutti devono competere, e a come la valutazione viene usata in questa direzione. Provate a guardarvi, io non ho la televisione per scelta, però ogni tanto lavorando con i giovani vado in internet e mi guardo. Vi siete resi conto che negli ultimi anni in televisione è tutto un valutare? O quelli che fanno da mangiare? O i talent? E soprattutto un valutare dove la valutazione viene usata come mortificazione, viene usata come quello che lancia i piatti, no? Che tira in giro i piatti, i social, i talent musicali in cui si offendono le persone che cantano, che, i cantanti che litigano tra loro, io boccio il tuo. E questo è un messaggio, guardate che siete benissimo quanto sono pervasivi questi messaggi. L'altro giorno mi è capitato di vedere un talent in realtà che valuta cantanti già affermati, no? Ci sono i grandi vecchi, Lavanoni, c'era Fausto Leali, Re Canzian, così, che valutano cantanti tipo Donatella Milani, che non è proprio l'ultima. Si sono messi a litigare Orietta Berti e Donatella Rettore, Nobel per la chimica, Nobel. Si sono messi a litigare perché la Rettore ha detto: do un brutto voto alla tua cantante che ha cantato una canzone della Berti perché la canzone mi fa schifo. Se pensi a scuola, no? Hai studiato, ma a me D'Annunzio non piace, ti do 4. Capito? E siccome la canzone della Berti non le piaceva, ha dato un voto negativo alla cantante. Ma queste cose qui hanno una pervasività enorme. Poi a scuola vagli a spiegare ai bambini che la valutazione non è quella roba lì. Allora, dobbiamo difenderci dal delirio competitivo. Perché a scuola sono entrate, guardate che se è entrato il cavallo di Troia perché qualcuno ha aperto le porte scee, stava a lasciarle chiuse, sono entrate parole come portfolio, come crediti. Perché? Quelli vanno bene in banca, quelli vanno bene alla Bocconi, no? Perché la scuola è stata invasa da parole che hanno riferimento alla realtà economicistica, alla realtà aziendalistica, alla realtà dei soldi. Portfolio. Perché le mie conoscenze, no, conoscenze non si può più dire, brutta parola, bisogna dire competenze, io pago una cena a chi mi spiega veramente la differenza, giuro che la pago, e dove volete voi, perché questo è una delle grandi giochi di parole, no? O ci sono gli acronimi, il POF, il PTOF, il PEG, il PEI, oppure queste, parliamo di competenze, vabbè, va. Competenze significa applicare le conoscenze in un ambito vitale, è connaissance, nascere con. Il concetto di conoscenza è quello, prendere un contenuto e applicarlo in un ambito. Vabbè, ma parliamo pure di competenze. Ma perché devono essere in un portfolio? Io nel portfolio ho i miei soldi, non ve li do a voi. Mi spiace, scusatemi, no? I crediti. Mia banca fa credito, vedete come attraverso il linguaggio è passata l'idea opposta alla scuola. A scuola le competenze non sono nel portfolio, sono in giro. È chiaro che io arricchisco culturalmente anche me stesso, ma mi arricchisco della relazione con gli altri, non di un'ora di geografia, mezz'ora di inglese e metto tutto via, mi costruisco una carriera. Questa è una logica aziendalista che peraltro non va bene nemmeno nelle aziende. Si sono accorti i formatori aziendali, quelli più intelligenti, che non funziona così, perché tu devi attivare il lavoratore, perché devi fargli sposare la logica aziendale come un suo star bene. Le aziende stanno facendo marcia indietro. Il post-fordismo è tramontato, nella scuola sono arrivati i crediti, sono arrivati. Ecco, ma perché? Perché non abbiamo fatto resistenza? Non noi che siamo qui naturalmente, qui sembro il prete alle 7 del mattino quando si arrabbia con la poca gente che è presente e viene a dire a noi vai fuori, hai capito, avete ragione, ma d'altro canto siamo qua, qualcosa dobbiamo anche discutere. Allora, quindi il sapere competitivo, il sapere classificatorio, la scuola è diventata un posto di classificazione, è diventato il posto delle diagnosi. Siamo stati invasi dal sapere diagnostico, ma non un sapere diagnostico che mi dice: guarda, questo bambino ha queste caratteristiche, ha una soglia d'attenzione, quindi io ti do questi dati, tu che sei l'insegnante li utilizzerai, no? No, io ti dico prima di tutto che è dis. Abbiamo passato anni a dire non parliamo più di handicappati, perché è una brutta parola, anche disabili abbiamo trasformato in diversamente abili, poi l'ONU ha detto persona con disabilità, dislessico, disgrafico, discalculico. Ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire per un bambino sentirsi chiamare dis e per una famiglia? Voi sapete come avvengono i test per la dislessia? I test della dislessia avvengono innanzitutto in un studio di un neuropsichiatra. Nessuno di noi legge in uno studio di un neuropsichiatra. O leggo a casa mia o leggo con altri. I bambini vengono fatti leggere le non parole. Le non parole sono fra cose tipo tarazza, tipo codici fiscali, quelle cose qui. Beh, io sarei sicuramente dislessico, al 100%. Prima di tutto perché non capisco quello che leggo. Non capisco l'utilità di quello che leggo. Togli dalla lettura ogni aspetto sociale e relazionale, è chiaro che cosa stai misurando? Fai un bel laboratorio teatrale, dai a tutti i bambini un ruolo, poi vedi veramente chi, nonostante sia contento di leggere, nonostante... Ah, perché ci sono, certamente esiste la dislessia, io non sono come alcuni colleghi radicali che però capisco, che negano totalmente la dislessia. Esistono, a parte il fatto che sono percentuale infima, per fortuna, rispetto a quello che si dice. Mia figlia ha portato a casa da scuola un volantino da una collega psicologa, un italiano su quattro è dislessico. Questo è da querela, tu non puoi far arrivare a delle famiglie che non sono preparate, che fanno un altro mestiere, ma come permetti, ma come osi dire una roba del genere? Spaventi le persone, perché mica tutti sono pedagogisti, no? Io non so niente di centrali nucleari, il mio vicino non sa niente di pedagogia. Però tutto questo toglie la matematica, il discalculico, la lettura, la scrittura dall'ambito sociale. Io vi racconto questa, che ho visto personalmente. Io sono stato presidente del consiglio di istituto di una scuola della mia città. Qualcuno commenta povero preside, ma in realtà no, perché c'era un bellissimo rapporto con la preside, purtroppo è andata in pensione. Abbiamo fatto un consiglio di istituto bellissimo, con una componente genitori, una componente docenti che veramente era lì per lavorare insieme. Abbiamo votato una volta in 3 anni, è veramente un'esperienza bellissima. Però i problemi c'erano. E allora è arrivato questa questione. Ragazzino in seconda media, insegnante di lettere che io conosco da anni, che è una persona bravissima, che lavora molto sul teatro e sulla lettura scenica. A un certo punto, con una seconda media, la classe di questo bambino, ha detto: quest'anno puntiamo alto, ragazzi, facciamo Amleto. Ragazzi molto motivati, ma Amleto è anche una storia un po' di sangue. Sceglie un ragazzino e dice: fai tu Amleto. E questo, figuriamoci, protagonista. Il ragazzino comincia a preparare la parte, da leggere, non da recitare a memoria. La famiglia inizia il percorso di diagnosi e gli arriva la diagnosi di dislessia totale. Mezzo dispensativo, divieto totale di lettura ad alta voce in classe. Il ragazzino va dal prof e dice: prof, ma allora non leggo Amleto. E il prof fa quello che qualunque decente insegnante avrebbe fatto, dice: ma figurati, ma ci mancherebbe. Allora, fine anno, recita finale, io ci sono stato, l'ho vista, bellissima, ragazzino legge Amleto, non sbaglia una lettera, il giorno dopo la famiglia denuncia la scuola, perché non ha rispettato i mezzi dispensativi e compensativi dati dall'ASL. Voi capite che questo insegnante e questa preside, perché l'insegnante ha chiesto alla preside e la preside ha detto vai tranquillo, figuriamoci, capite che questo insegnante dice: ma io, porca miseria. Allora io non giudico i genitori, perché è difficile, io capisco, c'hai una diagnosi, posso anche capire, non mi metto a giudicare un altro genitore sapendo quanto è difficile essere genitori, però un minimo di buonsenso, un minimo di pensiero, ma è contento il ragazzo, è felicissimo che ha letto, ma la domanda è, ma se voi siete gli esperti di didattica, perché i mezzi compensativi e dispensativi li deve decidere il neuropsichiatra? Voi non andate a fare le diagnosi, io non vengo a invadere il tuo campo, non invadere il mio. Tu mi dai la situazione di questo bambino e mi serve sapere che ha la storia dell'attenzione bassa, che scambia, che scrive le lettere a specchio. Forse me ne sono accorto anch'io dopo un anno che c'ero in classe, ma va bene, no? Mi dai i dati quantitativi. Poi è il mio mestiere trovare le strategie didattiche e pedagogiche, che sono diverse per ogni bambino. Io quando vedo i convegni, il metodo per la dislessia, mi vengono i brividi. sono le persone. E è chiaro che esistono delle strategie che possono essere imparate in una serata, viene uno, ma il neuropsichiatra mi deve spiegare cosa succede nella testa del bambino, poi lo decido io il metodo. E se non abbiamo ancora fatto passare l'idea che il metodo per Paolo è diverso dal metodo per Giovanna, siamo messi un po' male come scuola. Quindi io credo che questi siano i nemici. La scuola si apre al territorio, ma la scuola si apre al territorio rimanendo scuola, cioè dicendo al territorio: guarda che tu sei a casa mia, guarda che tu sei dentro una progettazione pedagogica, non è terra di conquista. Parliamoci chiaro, ormai oggi come oggi le associazioni di volontariato fanno delle attività molto belle, scusate, e a scuola ogni anno arrivano dei progetti molto belli, ormai il volontariato è serio, no? C'è il mini basket, c'è l'associazione dei musei. La scuola non può diventare un progettificio, la scuola non può diventare un posto dove si fanno 15 progetti all'anno, la scuola deve fare uno, due progetti, tre, uno per classe, uno per, ma fatti bene e con la ricaduta didattica all'interno delle discipline. Perché? Allora, quest'anno facciamo il progetto sul mini basket, allora vediamo. Facciamogli leggere qualche cronaca inglese delle partite di basket americano, facciamogli sentire una telecronaca in inglese. Insegniamo le percentuali per il basket, e se le percentuali si insegnano in quinta, e la quarta farà qualcos'altro. Gli facciamo leggere qualche cronaca delle partite di basket italiano, così prendiamo l'italiano, ci sta geografia, ci sta storia, ci deve stare tutto, ci sta educazione tecnologica, gli facciamo misurare il campo, no? La parabola della palla che entra nel canestro, dice anche geometria. In un anno sul mini basket si fa l'interdisciplinarietà. Ma si fa veramente, però. E alla fine i bambini, tutti, può esserci quella disciplina che magari per quell'anno ci sta un po' stretta, va bene, rientri l'anno prossimo. Questa è l'interdisciplinarietà. Qualunque contenuto può essere trattato in modo interdisciplinare. Allora, un progetto per questa classe con un partner affidabile. Il partner viene, la soluzione di mini basket viene anche per promuovere la sua squadra, ma va bene, però sei a casa mia. Va benissimo che tu venga a farti conoscere, così poi vengono più bambini a giocare a basket. Va bene, però qui sono io il regista e l'insegnante il regista. E io ti uso come uno, scusate il termine un po', come uno strumento. Io faccio laboratori nelle classi. Ho appena finito tutta la serie di laboratori sulla Shoah. Già te ne la memoria. Adesso iniziamo i laboratori con le classi conclusive sul passaggio, quinta elementare, terza media, quinta superiore. A me capita troppo spesso, sinceramente non è più possibile, che io entro, l'insegnante dice: guardi, vado a dire una cosa a un collega, sta fuori per 2 ore. Ma tu non sai cosa sto facendo, non ti interessa cosa sto facendo con i tuoi ragazzi, non ti interessa proprio. Stai fuori 5 minuti, lo capisco, magari approfitti un attimo, ma quelle sono le tue ore. Ma al di là della responsabilità, anche se succede qualcosa, ma non è quello, sono un adulto anch'io, se succede qualcosa intervengo, non è un problema, no? Come si fa a insegnare così? Come si fa a essere così poco rispettosi dei bambini, non del lavoro mio? Il lavoro mio lo faccio lo stesso. Allora, recuperare il senso della titolarità di tutto ciò che accade dentro la scuola. Questa alchimia di cui l'insegnante è il gestore, insieme, collegialmente naturalmente, insieme, no? In modo da fare le cose. Questa cosa delle classi terminali mi ha fatto venire in mente, conclusiva, mi ha fatto venire in mente una cosa, anzi di passaggio, che mi è successa quest'estate, che vi racconto perché è troppo bella. Beh, insomma, bella. Ero a Riccione l'ultimo giorno delle vacanze estive, il giorno prima dell'inizio delle scuole. Ero a Riccione, io a Riccione facevo formazione agli insegnanti, e una giornata come questa, mezzogiorno, pausa, era una giornata splendida, 2 ore di pausa e faccio un giro sul lungomare, una passeggiata così. Avevo davanti a me una coppia con una bimba. Era evidente, per quello che vi dirò, che la bimba il giorno dopo avrebbe iniziato la prima elementare. Allora, papà e la mamma l'accompagnano, la bimba lecca il suo gelato, a un certo punto il papà la guarda e dice: finita la pacchia, eh? Domani si comincia con la scuola. Madonna. E tutte le volte, e non dite, guardate che a me non mi fregate, vedrai le scuole elementari, vedrai le scuole medie, le superiori. Ma neanche i detenuti del braccio della morte, quando li portano alla sedia elettrica, Ma io dico, oh, comincia la scuola, incontrerai nuovi bambini, la maestra chissà come sarà, sarà simpatica, chissà cosa imparerai. Guarda quella insegna, adesso non la sai leggere, pensa che fra un anno sarai capace di leggere il menù del ristorante. E porca miseria, poi i bambini non vanno volentieri a scuola, ma per forza, li rappresentiamo come una galera, no? Ragazzi, andrete alle medie ci sono tanti insegnanti, si imparano delle cose, approfondirete delle cose. E forse potrebbe anche essere così, no? Potremmo cominciare noi a dare un pochino più di valore emotivo alla scuola. Poi c'è la fatica. Ma la fatica c'è anche quando vai in montagna. Hai camminato per 3 ore, però sei contento. Giochi a pallone, sei sudatissimo, però sei contento. Anche a scuola, prof, ma sto Pitagora... lo so ragazzi, dai, però adesso vedremo che riusciremo a sconfiggere Pitagora, riusciremo a capire questo teorema, dai. Io ho visto personalmente ragazzini, le medie in questo caso, ma non è, che stavano finendo una cosa di geometria, suonare la campanella dell'intervallo e rimanere lì. No, prof, finiamo questa cosa qui, devo capire sto teorema qui. E sembra raccontato, sembra una barzelletta, ma non è così. Perché i ragazzi di entusiasmi poi si dimenticano con l'insegnante che ha detto: no ragazzi, adesso andate all'intervallo, mangiate la merenda e tanto troviamo dopo. Ma la voglia di dire: no dai, stiamo finendo un discorso, però finiamo. Perché così? Perché i ragazzi sono delle spugne, sono straordinari nella forza di dare, se è una cosa che li appassiona. Esco dal discorso più specifico scuola, ma ci torniamo, entro nel discorso resistenza. Qui andiamo un pochino più sull'antropologico, ma sempre ancorato alla realtà quotidiana. Vi parlo della resistenza con 3 percorsi, il passato, il presente e il futuro. Perché la resistenza vuol dire saper leggere il proprio passato, sapere cogliere le tracce della resistenza nel passato, saper vivere scelte consapevoli come quelle che hanno fatto questi bambini, no? Scelte presenti e poi saper pensare a un futuro diverso. Partiamo dal passato. Per ognuno di queste 3 dimensioni vi dirò una frase che è la frase killer, come dice c'è Don Ciotti che dice sempre che ci sono delle frasi killer rispetto alla droga, no? Rispetto al suo tema che è la lotta alla droga, e le frasi killer dell'educazione. La prima rispetto al passato: è sempre stato così, si è sempre fatto così. Quante volte usiamo questa frase? Si è sempre fatto così e dunque si fa così. È terrificante, questo blocca ogni iniziativa, blocca ogni creatività. Non vuole dire: guarda, questo è come lo facciamo, vediamo se hai una proposta di miglioramento, altrimenti continuiamo a farlo così. Ma quante volte si dice: no, il passato è la legge, niente cambia, non cambia mai niente. Mio figlio ha avuto un conflitto con un insegnante, proprio l'altro ieri, è tornato a casa e gli ha detto: beh, allora cosa fate, visto che tutta la classe, chiaramente non posso schierarmi, continuo a trovare non etico che il papà si schieri dalla parte dell'insegnante, anche se in quel caso ritengo che abbia torto, però cosa fate, no? Perché non fate una lettera? E lui mi ha risposto: tanto non cambia niente. E gli ho detto: senti, tu sai che l'unica frase che tu non puoi dire in mia presenza è questa, ti permetto anche di dire una parolaccia al giorno piuttosto, ma tu a me tanto non cambia niente non lo devi dire, perché poi chiaramente ho detto con questi toni, ho detto: guarda, davvero prova a pensarci, perché tu sei uno che ce l'ha con i razzisti, che vuole che i migranti vengano accolti, se continui a dici così. E quindi vabbè, adesso vediamo cosa fare, però veramente l'idea che tanto non cambia niente. Allora, il passato, come lavorare sul passato? La prima tecnica, non è soltanto una tecnica, è la narrazione, il racconto, la pedagogia narrativa. È stata la teologia narrativa da cui è nata la pedagogia narrativa tanti anni fa con i colleghi del CEM di Brescia, avevamo fatto tutto un lavoro sulla narrazione. Insegnare ai bambini a raccontarsi, a raccontare se stessi, a raccontare le proprie storie, con alcune importanti attenzioni. La prima che è fondamentale, insegnare il più presto possibile ai bambini la differenza tra persona e ruolo. Il ruolo politico, no? Lei ha fatto il sindaco, io ho fatto l'assessore. Il ruolo può essere attaccato, la persona no. Il ruolo può essere attaccato al punto da chiedere le dimissioni, la persona no. E dietro, io vi consiglio un'intervista terribile a Mario Moretti. Mario Moretti è l'assassino materiale di Aldo Moro, è quello che gli ha sparato al cuore col mitra. C'è un'intervista terribile con Zavoli, molto molto bella, Zavoli, un grandissimo intervistatore, e a un certo punto gli dice: ma cosa ha imparato da Moro? E Moretti dice, l'unico momento in cui un po' si lascia andare, Moretti è un irriducibile, dice che la, per quanto importante sia il ruolo, la persona è sempre di più. Ma poi dice: io non ho ucciso una persona, io ho ucciso il presidente della Democrazia Cristiana. E questo fa capire il tipo di perversione mentale, no? Di patologia sociale, non patologia individuale, per cui non vedo la persona, vedo il presidente della Democrazia Cristiana e gli sparo al cuore, oltretutto un uomo disarmato, inerme, no? Allora, senza arrivare fino a questi estremi, che però sono mica tanto lontani, anche più vicini rispetto al delitto Moro, insegnare la differenza tra ruolo e persona. E nelle narrazioni è possibile, pensate alla fiaba, no? La fiaba mette in scena dei ruoli. E quindi far vedere che la persona è sempre più ricca. Andare contro ogni classificazione. Non esiste il senegalese, non esiste l'alunno straniero, com'è l'acronimo? Sì, dai, quello dei bambini nuovi? No, c'è NIS, nuovi, insomma c'è un acronimo di cui mi fa piacere che non lo conosca. Sì, nuovi, cioè, non esiste l'alunno straniero. Non esiste il disabile. È chiaro che nel momento in cui abbiamo un'alta percentuale di bambini provenienti dalla cultura araba, un corso d'aggiornamento sull'Islam è giusto farlo, no? Non per diventare dei teologi dell'Islam, ma per sapere almeno i principi di questa religione, no? Per capire. Ma non esiste il musulmano. Esiste un bambino che anzitutto è un bambino, e quindi non sappiamo ancora da grande quali scelte farà, di fede, di non fede, che è dentro una cultura, ma intanto è qui e quindi è già esposto al meticciato tra le culture, no? Quindi la narrazione ci abitua a capire che ogni storia è irriducibile all'altra. Tutto il lavoro che dicevo prima, ha fatto Demetrio sull'autobiografia, no? Raccolta di storie, senza giudicarle, senza catalogarle, facendole dialogare però tra loro, no? Facendole incontrare, vedendo gli schemi narrativi, tipologie narrative, il plot, no? E soprattutto il fatto che in una storia c'è tutto il mondo, che in una storia ci sono tutti gli altri, che la storia è sempre relazionale, che non esistono prima le persone e poi le relazioni, ma esistono le relazioni. E non possiamo mai pensare a una persona al di fuori di una relazione, nemmeno Robinson Crusoe. Anche prima di incontrare Venerdì, perché Robinson Crusoe aveva a casa qualcuno che lo aspettava, qualcuno che pensava fosse morto, qualcuno che sperava fosse morto, i suoi nemici. Quindi se noi ci abituiamo a pensare alla persona e alle relazioni come intrecciate, le storie ci restituiscono questo. Raccogliere storie vuol dire raccogliere relazioni tra persone. Questa cosa, questo tema della narrazione, ci porta anche alla ripensare alla dimensione del tempo, che è una dimensione fondamentale, l'ho detto prima, no? L'insegnante, il tempo e lo spazio sono i suoi due grandi strumenti, ambienti nel quale, vedete, a volte gli insegnanti hanno il complesso di inferiorità. È brutto avere i complessi di superiorità, essere arroganti, essere presuntuosi, sono persone che non sopporto. Però non è giusto nemmeno avere i complessi di inferiorità. Voi andate a cena con i vostri compagni delle medie, tu cosa fai? Io faccio il manager di una multinazionale, muovo milioni di euro, oh, che miseria. E tu, io faccio l'architetto, ho appena progettato un ponte qui sulla valle. Ah. E tu, io faccio l'insegnante elementare. Ah, poverina, sì. Eri già un po' sfigata anche prima. Io faccio l'insegnante elementare, che è un mestiere difficilissimo. E di cui tu devi avere rispetto, come io rispetto del tuo, che è un mestiere difficile, perché tutti i giorni devi reinventarti, tutti i giorni. Quindi io penso che ci debba essere un po' questa capacità di dire che è un mestiere difficile, che è una professione che richiede continuo aggiornamento. Rispetto al tempo, il tempo e lo spazio sono proprio i nostri, perché dicevo, il complesso di inferiorità, ma oggi sono entrato in classe, dovevo fare... Puoi spiegare una bella parola, spiegare, no? Quello che è piegato, spiegarlo e far vedere cosa c'è dentro, bellissimo. Poi è chiaro che non si può fare solo questo. Dovevo fare una certa attività, sono entrato in classe, in terza B, ho guardato e la prima cosa che ho fatto è stato: no ragazzi, non va bene così, spostiamo i banchi, mettiamoci in cerchio, mettiamoci a isole, mettiamoci... E gli insegnanti lo dicono come se dicessi: mi sono alzato, mi sono lavato, ho fatto la barba, tu hai fatto una cosa straordinaria. Dietro quest'idea ci sono anni di formazione e di esperienza, perché qualunque altro professionista, dall'idraulico al chimico, non è capace, non lo sa se una certa attività è meglio fatta in cerchio, è meglio fatta in fila, è meglio fatta in banchi, li spostiamo, li portiamo in palestra, li facciamo... Io vedo andare in giro queste classi, ho visto anche queste classi di bambini che attraversano il paese, no? Con gli insegnanti davanti e dietro, dico: vabbè, dagli ad un altro, ne perdi 5 alla prima curva, te li ritrovi nei negozi a saccheggiare le pasticcerie, cioè è un minimo di rispetto per delle persone che sanno come portar fuori una classe, non sempre, diciamocelo francamente, non sempre, no? Andate nei musei, vedete le classi che arrivano, sono veramente non preparate, e fanno casino, disturbano il cellulare. Vedete le classi che arrivano. Io mi ricordo, viaggio ad Auschwitz, io sono stato 3 volte ad Auschwitz. La seconda volta ho accompagnato un gruppo di ragazzi, con la loro insegnante. Siamo andati ad Auschwitz, siamo andati a Birkenau. A Birkenau la guida, che vabbè, loro hanno i loro tempi, no? Ci faceva fretta, l'insegnante ha detto: no, io adesso... Lei vedeva i ragazzi che erano, insomma, ad Auschwitz. Adesso io voglio 10 minuti con la mia classe intorno e mi fermo qua. Voi andate pure avanti. E gli ho detto: lei è proprio un insegnante, cioè lei non può scrivere sulla carta di identità, lo può scrivere su un braccio, perché è proprio un insegnante. Ha visto che i ragazzi avevano bisogno di lei, fermi tutti. Qui in mezzo a piazzale di Birkenau, classe intorno, ragazzi, cosa c'è? Cosa dite? State male? Piangete? E un altro non lo sa fare, ma non perché un altro non è, l'altro fa un altro mestiere, no? Il farmacista ti sa dare la medicina, no? Ed è bravo se lo fa. Allora, dimensione del tempo. Il problema del tempo è che noi dobbiamo tornare a dire che il tempo viaggia in una sola direzione. E le storie ci fanno vedere che il tempo viaggia in una sola direzione. Perché dico questo? Perché dentro questo coso qui il tempo viaggia in cerchio. La logica del loop, la logica del reset è la logica circolare, è il tempo dell'eterno ritorno, che ha avuto una gloriosa tradizione, non solo occidentale, che ha ancora una gloriosa tradizione nei paesi orientali con i quali dobbiamo confrontarci, ma è una logica molto pericolosa, perché l'idea che tanto tutto torna elimina il senso della narrazione e soprattutto il senso della responsabilità. La responsabilità è legata all'irreversibilità delle mie scelte. Se io rompo un piatto, il piatto è rotto. Si può aggiustare, ma non sarà mai più il piatto di prima. Magari fa niente, ci divertiamo con l'attacco ad aggiustarlo, magari riusciamo anche ad aggiustarlo, ma il piatto è rotto. Se noi entriamo in questa logica, per cui tutto si può resettare, perché si può sempre tornare al punto di partenza, ma lo vedete nel gioco. I ragazzi giocano a questi giochi e se la partita va male, l'annullano. Io ho fatto pallacanestro, non puoi annullare se sei sotto di 20 punti. Arbitro, torniamo 0-0, non puoi. E cosa impari nel gioco? Che nella vita, se tu fai del male ad un altro, gliel'hai fatto. Il che non vuol dire che non possa perdonarti, ma gliel'hai fatto. Se finisce un'amicizia, l'amicizia può tornare, ma devi lavorare sulla storia di questa amicizia. C'è una canzone di Roberto Vecchioni, che io amo tantissimo, con tutti i suoi difetti, però io amo tantissimo Vecchioni, e che dice: lui vuole rimettersi con la sua donna, e lui dice alla donna, non riescono a stare insieme più, lo so che sei ritornata, ma qui dentro, cioè qui dentro nel cuore, io continuo a vederti partire, basta. Basta, non ce l'hai fatta, non riesci a superare il fatto che ti ha abbandonato, probabilmente, però anche se riusciste a stare insieme devi lavorare su quell'abbandono, perché la storia non è reversibile, perché capite che è ovvio che è molto più comodo vivere in quella dimensione lì, perché non c'è la morte, non c'è la morte. L'irreversibilità della storia è legata al fatto che moriremo, poi c'è chi crede che ci sarà una vita oltre la morte, chi non ci crede, ma non vogliamo vederla quella cosa lì, è come la manna dal cielo questa roba qui. Io il fatto che su Facebook ci siano ormai decine di migliaia di profili di persone morte e c'è gente che non lo sa e continua a scrivergli gli auguri di compleanno, lo trovo una delle cose più agghiaccianti che la cosiddetta tecnica umana abbia creato. È agghiacciante. Non gente che va sulla tomba a lasciare un saluto, a pregare, gente che non lo sa. Le pubblicità continuano a dargli vari sul profilo Facebook, persone che sono morte anche da 3 o 4 anni, un amico, adesso la vedova sta cercando di capire se si può disattivare il profilo, ma è complicatissimo. Allora, il passato, la resistenza è legata al fatto che dobbiamo accettare l'idea di morte, l'idea di essere, di raccontare una storia che a un certo punto avrà o una fine o un cambiamento, anzi un cambiamento comunque, anche per chi non crede nell'aldilà, la morte è un cambiamento, è una metamorfosi anche solo fisicamente, no? Il nostro corpo diventa altro, va a nutrire gli alberi, diventa cenere se uno vuole farsi cremare. Ecco, proprio questa dimensione di ineluttabilità della morte, di fragilità dell'umano, ci mette in condizione di non volerla vedere, perché dobbiamo essere forti, perché dobbiamo essere potenti, perché ci sono persone che a 60 anni vogliono dimostrarne 20, che una persona di 60 anni voglia dimostrarne 50, fa parte dell'invecchiare bene, fa parte del gioco della seduzione, che una persona cerchi di essere un po' più giovane di quello che è. È sempre successo e io penso che sia anche un modo per giocare un po' con gli anni, ma un sessantenne che vuole dimostrarne 20 è patetico, è penoso e non piace né ai sessantenni né ai ventenni oltretutto, perché chi è che ci va con questo qua o con questa qua? Allora, scusate, la prima resistenza è proprio accettare questa irreversibilità del tempo e soprattutto questo accettare la fragilità umana, e la scuola è il luogo dove la fragilità viene accettata per quello che è. Guardate che si confonde fragilità con debolezza. Etimologicamente hanno due derivazioni completamente diverse. Fragile è ciò che si può rompere, non necessariamente che si romperà. Debole è chi è in debito e quindi qualcuno questo sottratto qualcosa. L'uomo nudo, il bambino che nasce nudo è fragile, l'uomo che è stato spogliato dei suoi vestiti è debole. Il bambino che nasce nudo è un bambino, è un umano. L'uomo a cui è stato sottratto il vestito è stato reso inumano, perché gli è stato tolto ciò che poi noi mettiamo al bambino per farlo entrare nel regno dell'umano. L'uomo è fragile per natura. Bloch diceva: l'uomo è aperto fisicamente. Chiunque può accoltellarmi in qualunque momento. Chiunque può infilarmi un coltello in pancia o chiunque può abbracciarmi. Questa è la fragilità umana, capito Leopardi, ma insomma non solo lui, e questo è il punto di partenza per la narrazione della propria vita. Se è arrivato a 10 anni, non nonostante la tua fragilità, ma grazie alla tua fragilità, la paura ci ha fatto sopravvivere, la paura non ci ha fatto estinguere, no? È stata la paura a permetterci di resistere ai predatori. Un conto è il panico, un conto è l'ansia, ma un conto è la paura. Se non avessimo paura del fuoco ci scotteremmo. Allora capite la patologizzazione della paura, la patologizzazione della fragilità, la non accettazione della fragilità come elemento costitutivo dell'umano e quindi questa creazione di un mondo in cui non moriremo mai. No? Tutto ciò che riguarda la fine di questa narrazione è da eliminare, ma è partendo dal passato, dal raccontare storie, che poi si arriva a pensarsi come precari, fragili e a capire che si può resistere. Mi era venuto in mente una cosa, mi è sfuggito, ritornerà dopo. Ah, ecco, io insegno al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano Bicocca. Insegno scienze umane ai medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, tecnici e tutte le professioni di cura. Scienze umane, bioetica e storia sociale della medicina, queste cose qua. Corso di laurea in medicina, Abbiamo dei ragazzi che sono motivatissimi, che entrano proprio con l'idea del medico che salva le vite, quindi sono bellissimi da incontrare, perché proprio studiano tantissimo, medicina è veramente un percorso massacrante, secondo me anche troppo. Io sono per un'università seria, però secondo me li stiamo riempiendo troppo. Però il corso di laurea in medicina è in tutta l'università il corso di laurea col più alto consumo di farmaci o di sostanze da parte dei ragazzi per poter studiare. Futuri medici. Noi abbiamo fatto un lavoro con i rappresentanti degli studenti, molto bravi, che ci hanno segnalato questa cosa, per dire, ma ragazzi, ma anche se prendete un 28, no! Perché se non ho tutti i 30, non mi fate entrare nella scuola di specialità. Se non ho tutti i 30 lode, il primario non mi prende, e allora siamo sempre lì. Di chi è la colpa? Nostra. Noi, accademici, docenti, e che per competere tra noi ci rubiamo i ragazzi migliori, basta, ma non si può più sulla pelle di ragazzi di 20 anni, sulla pelle, questi prendono le medicine per non dormire e studiare, cioè non è una questione soltanto di etica professionale, stiamo rovinando la vita dei ragazzini che poi faranno i medici, e qui bisogna da dentro il mondo accademico, parte qualcuno di noi lo stanno facendo, dire che questa cosa deve finire. Io non lo so cosa proporre, ma non è possibile che i ragazzi al primo anno siano in ansia non di imparare un contenuto che gli servirà quando saranno medici, ma di prendere 30 lode così poi potranno accedere alla scuola di specialità con quel primario che vuole soltanto i 30 lode. Cioè, questa non è università, queste sono i 100 metri alle Olimpiadi, dove c'è quello che si dopa, dove c'è quello che vince perché è più forte, non deve vincere nessuno. Nella scuola non si vince, eppure no, questo è. Quindi, passato in questo senso. Il presente, la frase killer è così perché è così. È così perché lo dico io. È così, scusate, e non c'è bisogno di giustificare nulla. Il presente si giustifica da solo. Quante volte ho sentito dire, rispetto, avrete capito che sono molto amante delle nuove tecnologie, io non ho un iPhone, giuro, non sono, ogni tanto entro in Facebook ma per mettere la locandina di una mia serata poi riesco subito, non ho Twitter, non ho, li ho usati tutti perché bisogna conoscerli, no? Con l'iPhone di un amico, naturalmente. No, perché non è, bisogna essere dall'alto, no? Li ho usati tutti, sono stati in Facebook e quindi do un parere non da persona, da snob, insomma, anche perché capisco l'utilità di alcune, non è che non le uso per niente, però la cosa sconcertante che io sento dire, ci sono, usiamole, anche le bombe atomiche ci sono, usiamole. Allora, avete sentito mille volte il termine nativi digitali? Io quando sento questa frase, i bambini non nascono con la porta USB sul fianco, i bambini nascono nudi e hanno due bisogni: di liberare i polmoni e quindi di iniziare il primo respiro, quindi gli si dà la sculacciatina per farli, e tre, di un corpo che li abbracci e qualche ora dopo di una mammella gonfia di latte che gli dia da mangiare. Certo che se tu poi al terzo giorno di vita gli metti in mano un tablet, hai un nativo digitale, non ho dubbi, ma l'hai creato tu. Guardate che questa cosa dei computer è pazzesca. Prendete l'automobile. Io mi sento dire, vabbè, ma i ragazzi sanno usare il computer, quindi facciamoglielo usare anche a scuola. Ma mio figlio a 12 anni saprebbe benissimo guidare l'automobile, è alto quasi come me, quindi ai pedali ci arriva benissimo, c'ha pure il cambio automatico e glielo devo far usare. Siccome è capace di usarla, gliela faccio usare. No, perché noi abbiamo stabilito che l'automobile è un mezzo per adulti, si può abbassare l'età a 16 anni. Allora io non sto dicendo che fino a 18 anni deve essere vietato usare il computer, ma ogni tecnologia, avendo dei rischi, ha delle soglie di accesso e una gradualità d'accesso. Ma mi spiegate perché un bambino di 10 anni deve avere un indirizzo email? Perché non il progetto a scuola nel quale facciamo insieme il blog, quello è uno strumento didattico. Non sto parlando degli insegnanti che insegnano ai bambini l'uso critico, ci mancherebbe, no? A scuola può entrare tutto, a scuola può entrare anche la bomba atomica. se ti insegno che è una cosa brutta, che gli uomini, però è a scuola. Quindi oggi facciamo il progetto sui blog, domani giochiamo a nascondino. Va benissimo. Io sto parlando dell'uso indiscriminato di bambini che vanno a scuola a 9 anni con l'iPhone. E se ti permetti, sembra che dirigente qua, se ti permetti di vietarglielo, adesso le reazioni sono diventate di due tipi. Amici dirigenti, sequestro l'iPhone e dico fai venire la mamma a prenderlo. Le reazioni quasi sempre erano vengo con l'avvocato, ti denuncio. Adesso mi è successo recentemente, cara amica dirigente, sai che l'altro giorno è venuta una mamma, mi ha detto lei ha sequestrato il telefono a mio figlio, io me l'ho già preparata, dico oddio, la sequestrava. No, no, lo tenga lei per un mese, così non ho il problema di gestirlo. Ma che cos'è diventata la scuola? Oh? Ma nemmeno al canile porti il cane così quando vai in vacanza, ma stiamo scherzando. Io devo gestire il tuo problema a casa tua di dare l'iPhone a tuo figlio. Ma siamo diventati... sì, tu genitore, ti posso darti un consiglio, posso metterti in contatto con un esperto. La scuola è diventata il rifugio un peccatore, no? Tenetevi voi le grane ve le risolvete voi. Eh no, figlio è tuo, lavoriamo insieme, no? Intanto se lo mandi a scuola con l'iPhone già stai dando un certo messaggio, di un certo tipo, che l'iPhone non si può lasciare a casa neanche per la mattina. Allora, quindi... rispetto a qualunque cosa, qualunque oggetto.
Quando la scuola?
Ah sì. Ma per lavorarci è un altro discorso, cioè se si fa un progetto è un altro discorso. Però c'è anche chi non ce l'ha. Cioè, se la classe di mio figlio lo richiedesse, mio figlio non ce l'ha. E non ce l'ha e non lo porta. Ho capito, per fortuna l'ho ancora fatto. Allora, veniamo alla resistenza nel presente. Do alcuni flash perché voglio non farla troppo lunga, però la cura di sé, insegnare la cura di sé, l'attenzione al proprio corpo, l'attenzione alla propria corporeità, alla propria bellezza, insegnare ai bambini e ai ragazzi che loro sono un corpo, non hanno un corpo ma sono un corpo, insegnare che non esiste un criterio oggettivo di bellezza, ma che è importante curare il proprio corpo, lavorare sul proprio corpo per piacere a se stessi e anche per intrattenere le relazioni con gli altri. E qui faccio due esempi, mi viene meglio lavorare con gli esempi perché secondo me arrivano di più e sono più... io ho fatto per anni l'allenatore di basket e allenavo ragazzini normalmente terza media, prima superiore, ero un po' concentrato in modo specifico su quell'età lì. Io ho sempre trovato, anzi ho sempre messo come regola che dopo l'allenamento ci si fa la doccia, che è un momento anche per i ragazzi di giocare, di fare un po' gli scemoti, insomma, no? di lavorare sul proprio corpo, cioè. Vado nelle scuole e vedo ragazzi anche grandi, pensate ai ragazzi del liceo, 15-16 anni, in pieno sviluppo puberale, che magari vanno a fare 2 ore di educazione fisica e ovviamente sudano e ovviamente hanno cattivo odore perché è sudore umano, vanno a cambiarsi, non fanno la doccia, rientrano in classe seduti nei banchi anche molto stretti e pretendiamo che seguano la lezione su Manzoni. Che lo stesso Manzoni viene di là e dice scusa ma falli lavare sti ragazzi, qua a parlare di Renzo e Lucia. Ah, quando io dico questa cosa nei licei, nelle scuole superiori, allora certo ci sono strutture nelle quali le docce non funzionano, gli spogliatori si va dall'assessore e giustamente si sente ripara le docce di questa scuola, l'assessore dirà adesso vediamo, va bene, ma ci sono strutture che gli spogliatoi funzionano anche perché la sera sono occupate dalle società sportive. La risposta qual è? L'orario. Lo cambi. L'orario lo cambi. Gesù cosa diceva? Non è il sabato, non è l'uomo dove essere servo del sabato, ma è il sabato dove essere servo dell'uomo. È chiaro che 10 minuti di educazione fisica finisci 10 minuti prima e inizi 10 minuti dopo la lezione di matematica. Io vi garantisco che una classe di 20 ragazzi, anzi essendo maschi e femmine, vabbè poi si accorpano, di 20 ragazzi, 10 minuti la doccia la fa, una doccia veloce chiaramente, vanno sotto l'acqua, si insaponano. È una questione di rispetto, di rispetto per i ragazzi, di rispetto per chi entra in classe, di rispetto per i loro corpi e di far vedere che la scuola ti considera una persona. E le persone, quando lavorano insieme, devono non essere sudate, devono non emanare cattivo odore, devono avere minimo di gradevolezza anche reciproca. È sconcertante le resistenze, nel senso stavolta negativo, che provocano questa cosa. Secondo esempio, quinta liceo. Però non è che voi vi salvate, eh? Io faccio sempre esempi sui grandi. Quinta liceo, ragazzi di 18-19 anni che hanno la patente, che hanno diritto di voto, che se commettono un reato vanno al tribunale degli adulti, che devono alzare la mano per chiedere di andare in bagno. Io non capisco questa cosa qua. Ma scusate, stamattina, se a qualcuno di voi proprio ha urgenza di andare in bagno, alza la mano e mi chiede permesso. Esce, cerca di tenere, poi se proprio uno, sono dei momenti in cui uno proprio non ce la fa più, cerca di non disturbare perché siamo tra adulti, ma questi sono adulti. Allora io lo trovo assurdo anche alle medie. Esci mentre spiego, affari tuoi, ti assumi la responsabilità, non li spiego, perdi questo pezzo, ti arrangi. Guarda, non sarebbe proprio il caso. Io ho insegnato alle superiori, prima superiore, prima ora di lezione, dicevo ragazzi, se avete bisogno non di andare in bagno, ma di farvi un giro. Dopo 3 ore vi alza uno alla volta, la regola è se c'è già uno fuori, no, perché altrimenti diventa, uno alla volta, dopo 5 minuti vengo a cercarvi, perché o magari vi siete sentiti male o siete in giro a bighellonare. Ma io capisco che il ragazzo debba andare a guardare la ragazzina della classe di fianco, vai, dai un'occhiata, torni dentro, no? I bagni che non si chiudono a chiave, alle medie. Ma il rischio, a furia di non volere il rischio, siamo arrivati l'anno scorso a quella demenziale norma per cui i ragazzi di terza media dovevano venire a prendere la mamma a scuola. Beh, ricordate questa cosa qua? I ragazzi di terza media sono alti come me, hanno il 48 di piede, sono adolescenti. È pericoloso, è rischioso? Sì, è rischioso, sì, certo. Le strade il sindaco le chiude, ci sono i vigili. Vabbè, è rischioso. Se vogliamo educare senza il rischio, scordiamocelo, no? Deve essere un rischio calcolato. Chiedi di chiudere la strada, fai dei gruppi, cioè, insomma, fai quello che si è sempre fatto, magari con un po' più di attenzione. Quindi la cura di sé vuol dire la cura di sé come persona esposta al rischio. Vuol dire creare, siamo sempre al presente, creare comunità. Qui, adesso, una delle cose più importanti che ho imparato facendo politica da tanti anni, è che se noi vogliamo un mondo migliore e nei nostri gruppi riproduciamo le stesse dinamiche del mondo che contestiamo, non va bene. Perché se i nostri gruppi, penso soprattutto ai gruppi politici che ho attraversato, nei quali sono contento di essere stato e di essere ancora, però riproduciamo il fatto che il capo ha sempre ragione, il fatto che finita la riunione io parlo con te, parlo dietro a lui, il fatto che le donne, sì, insomma, le donne, sì, va bene, quote rosa, però insomma, il fatto che, scusate il linguaggio, guarda la compagna che bel culo che ha, scusate, se riproduciamo nei nostri gruppi che vogliono cambiare l'esistente le stesse dinamiche dell'esistente, non va bene, non siamo perfetti, non siamo santi, ma dobbiamo fare un lavoro di critica. Allora, la classe è il microcosmo di un mondo migliore. La classe è un posto in cui si creano relazioni quotidiane, lentamente, quotidianamente, relazioni che hanno anche una qui ed ora mettono in pratica gli ideali, le speranze e la resistenza che noi vogliamo. Anche qui faccio un paio di esempi. Il mio posto, la mia aula, ha una certa importanza per i ragazzi, ha una certa importanza perché è il loro spazio. Quindi, da un lato, riconoscere l'orientamento, anche l'orientamento mentale. Ci sono classi, scuole su 3 piani in cui le prime sono al primo piano, le seconde al secondo, le terze al terzo, no? In modo che danno anche l'idea di ascesa simbolicamente. E questo va bene, però anche il fatto che la classe, proprio la classe terza B, non può diventare una specie di scatola chiusa. Quando io propongo un lavoro a classi aperte, faccio una fatica terribile. Ma la classe, cioè, ma perché uno deve entrare in prima A, all'elementare, uscire in quinta A e fare tutti e cinque anni con gli stessi compagni, quelli di quinta B al massimo vedere nell'intervallo o durante forse l'ora di educazione corporea? No, non va bene, no? Spacchiamo questo, non spacchiamo del tutto. Io non sono d'accordo sul modello college per cui ragazzi, perché c'è bisogno della tua classe, del tuo compagno di banco, però ecco, il dispositivo della scuola è troppo rigido in queste cose, è troppo rigido. E allora, per esempio, si fa un progetto su quattro quinte, invece di fare, progetto con l'esterno, con l'esperto esterno, no? Invece di fare 6 ore in quinta A, 6 ore in quinta B, 6 ore in quinta C, 6 ore in quinta C, le prime 6 ore si prendono 4 ragazzi, 4 ragazzi, 4 ragazzi, 4 ragazzi. Questi 4 spiegano alla classe cosa è successo, poi ne vengono altri 4, ci vuole più tempo, perché bisogna organizzare gli orari, io capisco, non sto sottovalutando l'aspetto organizzativo, però l'impatto è molto alto, l'impatto è molto forte. In questa resistenza al presente, l'insegnante deve essere un esempio. Badate, non un esempio di perfezione, per l'amor del cielo, un esempio di imperfezione, ma di responsabilità. E anche qui vado sugli esempi. L'esempio sugli esempi. Allora, il linguaggio. Il sapersi arrabbiare, una volta un bambino ha chiesto alla maestra: maestra, ma quando tu ti arrabbi, è vero o fai finta? Noi lo sappiamo, non bisogna dirglielo, no? Cioè c'è quella capacità di far finta di essere arrabbiato, cioè l'insegnante entri in classe e dica: ragazzi, oggi sono molto arrabbiata con voi, perché avete copiato la verifica, è giusto, no? Nei dovuti modi, no? Senza usare un linguaggio volgare, senza umiliare. Quindi è un continuo gioco, sempre con la voce, sempre con il corpo. Quindi la capacità di attraversare diverse emozioni. Si educa con le emozioni, ma con tutte le emozioni. Io credo che sia gravissimo che i ragazzi prendano delle sostanze per passare gli esami, ma non penso che gli esami debbano neanche essere delle cose in cui uno va lì, sì, vabbè, prova, allora, dai, facciamo l'esame, una via di mezzo, un pochino di stomaco la mattina che ti prude, e le due cose, una via di mezzo, la serietà e non l'induzione di stati d'ansia. È difficile, perché devi giocarlo su ogni ragazzo, e guardate che è possibile anche all'università, anche se ne hai 200, perché lo vedi all'appello quello che si siede più nervoso, lo vedi quello che si siede un po' spavaldo, per cui puoi partire subito dalla prima domanda, e quello che gli trema le mani e devi fare la battuta. Allora siamo qui, siamo arrivati, ma lei non teneva la Juve, ieri avete vinto. E cominci un attimo, per esempio ho imparato dal mio maestro Riccardo Massa, la cosa peggiore da dire a uno studente è: si calmi, perché lui dice: non solo sono agitato, ma l'hai anche notato, è una tragedia, no? Se uno studente è agitato, mai digli si calmi, e si impara, no? Questa è la relazione educativa. Allora, l'esempio di imperfezione: insegnante che arriva in prima media, insegnante di lettere di prima media, dico lettere perché normalmente è quella che un pochino non è detto, arriva e dice: ragazzi, allora io mi chiamo tal dei tali, presentatevi, facciamo il gioco di presentazione, adesso ci diamo delle regole. Benissimo, io sono d'accordo, sono dalle regole. La mia regola è che se do i compiti per il martedì, me li dovete portare il martedì. Non accetto ritardi, non accetto giustificazioni, nemmeno firmate dai genitori. Dovete imparare la puntualità delle consegne. Di per sé, va bene, un po' severa, però sta dando un messaggio che non è neanche sbagliato. Arrivano i primi compiti, un ragazzo non li porta, prende una nota, prende una punizione. Poi, prima verifica. L'insegnante distribuisce le verifiche, raccoglie le verifiche. Prof, quando ce li porta? Mercoledì prossimo. Arriva mercoledì, arriva giovedì, arriva venerdì e le verifiche non si vedono. Prof, non doveva portarci le verifiche. Tu non ti devi permettere di dire quello che devo fare io. E basta, è finita. La relazione con quella classe l'hai tagliata. Allora, io invece sono insegnante modello, vado a casa. Ho promesso ai miei ragazzi che il mercoledì le avrei portato le verifiche, il martedì pomeriggio sono a casa e comincio a correggere. Mio figlio si fa male, devo andare al pronto soccorso, e sto tutto il giorno al pronto soccorso. Non è successo niente di grave, però non le correggo le verifiche, non è che torno a casa alle 9 di sera con tutta l'ansia accumulata. Cosa faccio? Chiedo scusa, dico: ragazzi, mi dispiace, ieri non ho potuto correggere le verifiche, non devo dire i motivi, ve le porto domani, facciamo così, dai. Io vi porto domani le verifiche e voi avete un giorno in più per studiare la lezione che era per giovedì, ve la do per venerdì. Questa persona, per questi insegnanti, ragazzi, si butteranno nel fuoco. Saranno totalmente in sintonia, perché ha fatto capire che l'adulto può sbagliare, ma si assume la responsabilità, chiede scusa e trova una soluzione alternativa. E la verifica, allora poi, cosa, poi ci facciamo furbi, no? Io quando correggo i compiti, adesso faccio solo gli orali, ma quando facevo gli scritti dovevo mettere online i risultati perché chi passava lo scritto poi faceva l'orale. Allora diceva, però quando ce li mette, se io pensavo di poterli correggere entro il 24, gli dicevo il 26. Così se li correggevo entro il 24 facevo la figura di aveva corretto prima, no? Fai questi piccoli giochetti, ti tieni due giorni di margine, no? Tanto loro sanno il 26, io sono certo che ragionevolmente sarà entro il 24, se il 24 succede qualcosa, cioè ti tieni un po' di margine, però i ragazzi danno una comunicazione rispetto alla quale ti assumi una responsabilità. Quando mi è capitato proprio di non riuscire, ho scritto sul sito, chiedo scusa agli studenti per il ritardo, è sminuito l'insegnante, io penso proprio di no. Assolutamente, è un insegnante autorevole che sa chiedere scuse e poi lo studente dice no, guarda, lei non ha studiato questo testo, mi dispiace molto e non posso fare passare l'esame, guarda, ci rivediamo fra un mese e provi a studiare meglio. E il ragazzo lo accetta, da uno così lo accetta, se è giusto. Ultima cosa sul futuro, sarà sempre così, quindi è sempre stato così, è così perché è così, sarà sempre così, non cambia mai niente. E qui dico solo due cose ma importanti, due dimensioni, la bellezza e la trascendenza. Partiamo dalla bellezza, educare alla bellezza. Io prima vi ho visitato parte del vostro museo, che è insomma, un posto meraviglioso dove porterò i miei figli, e a parte qui, già la location insomma è bellissima, e le cose belle, no? Educare alle cose belle, alla bellezza artistica, alla bellezza naturale, ma io credo che sia fondamentale questa cosa, ci mancherebbe altro, però la prima cosa bella è il rapporto educativo, è la relazione educativa che deve essere bella. Si educa al bello attraverso una relazione che è bella e la relazione bella è tra belle persone. Allora noi, penso tutti noi, sappiamo quanti sono belli i nostri ragazzi, bambini, ma io vedo i miei studenti sono bellissimi, quando li vedo questi ventenni sono proprio belli. Forse dobbiamo un pochino convincerci che siamo belli anche noi, che siamo delle belle persone, che mostriamo ai ragazzi il lato migliore dell'umanità, che naturalmente non c'entra nulla se siamo alti, bassi, magri, grassi, biondi, non è quello, no? Che l'insegnante è una bella, è un bel ruolo e che a volte dietro c'è anche una bella persona. Una relazione tra belle persone che occupano un bel ruolo. La scuola come posto bello e quindi anche faticoso, anche noioso. Io non sono convinto che la noia sia qualcosa di negativo. La noia serve, è importante saperla affrontare, è importante anche annoiarsi, ma non 5 ore al giorno per 5 giorni, che non funziona, no? E se la scuola è un posto bello, se andare a scuola è bello, allora posso educarti alla bellezza di Picasso, posso educarti alla bellezza di Leopardi, del teorema di matematica. Se la scuola non è un posto bello, roviniamo anche Picasso, roviniamo anche il bel paesaggio naturale, perché tutto viene messo in questa relazione faticosa. Ah, è finita la pacchia, vedrai la scuola, in un posto così brutto le cose diventano brutte. Invece no, restituire l'idea che la scuola è un posto bello, fatto da persone belle con delle belle relazioni, dove anche la fatica, anche la difficoltà, trovano il loro significato. Attenzione, educare la bellezza vuol dire anche educare il linguaggio della bellezza. Davanti a, ho iniziato con Picasso, continuo con Picasso, davanti a un quadro del Picasso cubista devi avere i codici per cogliere l'arte, devi capire la ricerca che c'è dietro, no? E quindi anche qui portare i ragazzi al museo. A Milano, a Palazzo Reale, fanno delle mostre, sono meravigliose, però sono grandissime, no? 100 quadri, ed è chiaro secondo me che se porti i ragazzi al museo gliene fai vedere 10, 12, 15, li preselezioni, è un lavoro in più, io mi rendo conto, è un lavoro in più, lo capisco perfettamente, anzi Secondo me dovresti andare tu prima al museo pagato dalla scuola, pagato, in orario di lavoro, con il treno e il biglietto pagato. Io sono andando al museo per la mia classe, non perché voglio andare a visitare Picasso. A visitare Picasso ci vado con i miei amici, o con mio marito o con mia moglie. Però, vabbè, questo magari succederà un giorno. 15 opere, davanti alle quali ci fermiamo, e poi usciamo dal museo. Le altre 85, vabbè, ma non siamo a Brera, siamo alla scuola primaria, siamo alla scuola media, no? Poi ci andrai con i genitori, ci andrai con gli amici, diventerai un grande esperto di Picasso. Poche cose. La scuola deve fare la dieta, perché è troppo grassa, è bulimica, si fanno troppe cose. 10 canti di Leopardi in 2 settimane. Neanche Leopardi, no, neanche lui riuscirebbe a rileggere veramente 10 suoi canti. Allora, 2, Silvia e il pastore Errante quest'anno, l'anno prossimo l'infinito e la luna. Però Silvia deve essere Silvia, deve essere qui Silvia. E allora fai recitare, prendi la ragazzina che fa Silvia, prendi il ragazzino che fa Giacomo che sta scrivendo e Silvia ripassa davanti, gli fai disegnare la tomba di Silvia. Devono sapere tutto di Silvia, devi entrargli nel cuore Silvia. Quando insegnavo alle superiori, io ho insegnato nella formazione professionale, e sono orgoglioso, nei 7 anni all'ENAI, e facevo italiano, ai futuri elettricisti, segretari d'azienda e falegnami, ragazzi eccezionali. E una volta, ragazzi, impariamo una poesia a memoria. Silvia, a Silvia di Leopardi, mi do una settimana e allora sapere a memoria, eh. A un certo punto due ragazzine arrivano una mattina e mi dicono: prof, c'erano ancora le cassettine, quelle cassette audio, no? Noi abbiamo fatto a Silvia rap, e ho detto sentiamola, però non dalla cassetta, me la fate qua. Loro hanno fatto a Silvia rap e poi ho detto: bene, adesso recitatemela non rap, ma, e chiaramente la sapevano perfettamente. Non solo il rap, perché Leopardi non ha scritto un rap, ma hai usato una cosa del tuo mondo per imparare a memoria una poesia bellissima, hai dimostrato di conoscere il rap, ci hai fatto ridere, ci hai fatto divertire e hai imparato a memoria la poesia. 10, qualche voto li vuoi dare? 10 lode, qualche voto li vuoi dare? Addirittura ha fatto di più di quello che gli chiedevo. Gli ho chiesto la poesia a memoria, ha fatto di più, ma non è il problema del 10, non è il problema di Silvia, capite? Il problema è che se io avessi fatto Silvia, poi Pastore Errante, poi la luna, poi tutte cose bellissime. E Leopardi è bello, Foscolo è bello, Manzoni è bello, e tutto è bello, no? Però bisogna imparare non a dedicare un anno agli Egizi, che non ho capito cosa c'è da dire un anno sugli Egizi. A me piacciono gli Egizi, però un anno sugli Egizi, non è quello, no? Ma selezionare alcuni argomenti, starci su, è difficile dare il senso della globalità e andare anche in profondità, ma questa è la difficoltà dell'insegnare, no? Questa è la difficoltà dell'insegnare. Ultimissima cosa, quindi questo sull'idea di bellezza, che è saper rimanere sugli argomenti, saper identificare col proprio mondo interiore e cogliere i codici della bellezza, i linguaggi della bellezza. Anni fa collaboravo con una scuola, mi dico il paese, dove c'era una dirigente scolastica che conosco da tanti anni, adesso in pensione, che faceva dei percorsi, una scuola di una zona, un quartiere molto difficile, piuttosto povero, e quindi con un'utenza di ragazzi con grossi problemi economici. E lei aveva un rapporto molto stretto con l'amministrazione comunale, con tutte, devo dire, con due amministrazioni comunali di colori diversi, anche centrodestra e centrosinistra, ha sempre trovato assessori che dicevano: insomma, mi interessa la scuola, con la politica la faccio andare dall'altra parte. Quindi davano dei fondi e lei faceva l'elenco dei materiali e il comune quasi sempre diceva: va bene, grazie dell'elenco, trasparenza. Un giorno presenta l'elenco e presenta una cinquantina di confezioni di pastelli a cera o a olio, ma costosissimi, di quelli che usano a Brera. L'assessore la chiama e le dice: senti, io ti ho sempre sostenuta, se vado in giunta con questa cosa qui, il collega al bilancio dice: senti, ma qui non puoi comprare pastelli un po' meno cari. E lei ha detto: io ho dei bambini che vengono da una realtà così svantaggiata che nella vita non toccheranno mai un pastello a cera di questo tipo, non riusciranno mai a vedere la nuance particolare che solo questo tipo di pastello sa fare, e vuoi deprivarli anche di questo? Magari no, magari avranno un riscatto, ma se devo educare la bellezza devo usare strumenti belli. E l'assessore ha detto: vabbè, vai, vado io in giunta, me la vedo io. Ha capito che non era uno spreco, che le cose belle costano, che la scuola ha bisogno di investire fondi in cose belle, no? E magari anche nel pastello usato dal pittore di Brera, lo farai usare in modo attento, lo spiegherai ai ragazzi che è molto prezioso, ma quella nuance, quella sfumatura te la dà solo quel pastello. E forse nella vita non l'avrai mai più, speriamo di no, ma almeno nella scuola hai avuto il riscatto. Ultimissima parola chiave rispetto al futuro è l'idea di trascendenza. Non necessariamente in senso religioso, ma l'idea, scusate, di andare al di là del presente. L'educazione, l'altro giorno era una conferenza organizzata da un gruppo di psicanalisti rogersiani di Milano, mi hanno chiesto di fare un intervento, mi hanno dato un bellissimo titolo: educazione è rivoluzione. Non educazione è, ma l'educazione è rivoluzione. È un titolo bellissimo, no? L'educazione è già un guardare oltre. È già un pensare a una persona che possa sbloccarsi. Molto spesso i ragazzi sono chiusi, vedono il futuro sbarrato, hanno questo atteggiamento anche fisico di chiusura. La scuola, l'educazione li apre, prova ad aprirli, prova a indicar loro delle strade, prova a far vedere che non tutto è finito, insomma, che la storia non è finita, che c'è speranza. Ecco, la resistenza si basa sull'idea di speranza, che c'è, non che ce la siamo inventata noi, ma che c'è nelle cose. Il che vuol dire che nell'uomo c'è il buono, c'è anche il cattivo, ma c'è il buono, che c'è la possibilità. Quando faccio gli incontri con gli insegnanti, a volte faccio degli incontri specifici, no? Per esempio appunto questo sulla valutazione, e molti incontri sul rapporto scuola-famiglia, che è un tema dolente, no? E a un certo punto dico, ma nei colloqui, quando si siede il genitore, cioè proviamo ad usare alcune strategie proprio comunicative, no? Buongiorno, benvenuta, si accomodi. Lei è la mamma di... Ecco, certo che se siamo a marzo-aprile, lei, la signora dice, sono la mamma di Giulio Riva, e voi rispondete, ah, Giulio Riva, seconda B. No, terza E. Ecco, non è proprio il massimo della figura. Però vabbè. Allora, prima cosa, lasciamo un attimo chiusi i registri. Continuiamo a dire che le famiglie danno valore soltanto al voto. Lasciamoli chiusi. Secondo suggerimento. Partiamo sempre da una cosa positiva, sempre, la prima cosa, signora, ma sa che suo figlio, ieri, la settimana scorsa, diamo un messaggio positivo e poi diamo anche quelle cose giustamente negative, se ci sono. A me è successo, sempre a Riccione, di avere alcune maestre elementari che facevano un lungo percorso di aggiornamento. Arrivano, erano percorsi di aggiornamento proprio per team, no? Arrivano e qua, abbiamo una quinta quest'anno, descrivetemi la quinta, e mi hanno fatto una descrizione proprio terrificante, sembrano dei piccoli mostri, tra l'altro io poi li ho visti, sono entrato in classe, ed era una normalissima quinta elementare, anzi, erano ragazzini anche svegli, però insomma, capisco, mezz'ora di cahier de doléances, no? Dico, va bene, vedo che siete abbastanza arrabbiati con questi bambini, vedo che siete stanche, va bene. Mi dite una cosa positiva, non sono riuscite. E ho detto, ascoltate, riflettete su questa cosa. Io non giudico, però riflettete, è grave che non mi sappiate dire una cosa positiva della quinta A, una. Forse siete stanche, forse... Non gliel'ho detto, ma forse siete in burnout, non ce la fate più, ma io capisco, non ce la fate più, è un lavoro stressante, ma non c'entrano i bambini però, se giustamente siete in un periodo della vostra carriera in cui non li sopportate più. Allora, troviamo una cosa positiva, la comunichiamo e poi diciamo, ecco, visto che è così, ieri ha sfasciato i bagni della scuola, forse la signora non è il caso, anzi magari ci ripaga, cioè adesso voglio dire, non è il nascondere il negativo. È il partire dal positivo, è il far sempre vedere, è l'effetto Pigmalione, studiato tanti anni fa, no? Il far sempre vedere che io ho visto le tue potenzialità e proprio per questo ti stimolo, non ti lascio in pace, cerco il più possibile di arrivare a farti, ma poi c'è un periodo in cui ti lascio un po' stare, perché c'è, però credo in te, è l'indifferenza la cosa che non possiamo dare ai nostri ragazzi. Quando i ragazzi, io li vedo, quando prendevo il treno, li vedevo uscire da scuola, ah, quella di italiano, e cominciano gli insulti, no? Vabbè, ma non è bello, però vuol dire che c'è un rapporto, vuol dire che quel giorno ti ha fatto arrabbiare, vuol dire che ci credi, ah, che stronza, ha dato la nota soltanto a me, Ma se non te ne fregasse niente della scuola, chi se ne frega la nota? No, che stronzo, proprio a me non ho fatto niente ma ha dato la nota. E vuol dire che c'è un rapporto. Sono brutti gli atti di vandalismo, sono orrendi, ma l'atto di vandalismo, lo sappiamo tutti, è un modo di riconoscere l'importanza dell'istituzione, perché se vado a vandalizzare la scuola, sto riconoscendo la scuola. È chiaro che dobbiamo spiegare ai ragazzi che non è quello il modo di riconoscere l'istituzione, ma se vado a non vado a vandalizzare il bar vicino, vado a vandalizzare la scuola perché odio la scuola. Se questo odio riusciamo a trasformarlo in amore, è fatta. È difficile, ma è fatta. Allora, chiudo veramente, tornando un po' all'inizio. Noi dobbiamo resistere soprattutto partendo da quella grandissima tradizione umana che è il saper insegnare, che è una specificità dell'essere umano, forse anche gli animali lo fanno, non lo so, a volte quando vedo degli animali con i loro cuccioli, impressione, però noi non lo sappiamo. Questa è una grande specificità, perché noi non ci siamo estinti come specie, perché a un certo punto un adulto ha preso un piccolo e gli ha detto: guarda, ti insegno come si accende il fuoco. Poteva tenerselo per sé, poteva brevettarlo, poteva venderlo, ha detto no, lo trasmetto alla prossima generazione. È un patrimonio di tutti il fuoco, è troppo importante. Allora ti faccio vedere come si fa. Tu cosa fai tutte le mattine della tua vita? Faccio vedere ai bambini come si fa. È una cosa grandiosa, è una cosa bellissima. È una cosa che solo alcune persone sanno fare, si chiamano insegnanti, perché altri naturalmente sanno fare altre cose. Recuperiamo l'orgoglio di insegnare, recuperiamo gli strumenti del mestiere, la relazione, il corpo, la voce, i corpi e le voci, e resistiamo restando dentro questa grande cultura dell'insegnamento. Noi siamo delle anime inquiete. Noi vediamo un bambino e pensiamo: voglio che sia felice adesso perché sia felice da adulto. Non voglio che stia male adesso per essere felice da adulto, perché la felicità è contagiosa, molto più del male. Il bene è molto più contagioso del male. Se ti faccio star bene adesso, starai bene anche da adulto. Questo è quello che ogni insegnante ha nel suo DNA. In questo la scuola deve resistere, e questo la scuola può comunicare al territorio. E un territorio che ha una scuola che lavora così è un territorio ricchissimo, che deve accorgersi, e se non si accorge di questa ricchezza è il caso di prenderlo, portarlo in classe e dire: adesso guarda la magia che si accende con questi bambini, e cerca di favorirci il più possibile e di fare il tifo per la scuola, perché senza il dado CNOR della scuola il mondo sarebbe non solo più insipido, ma molto molto più povero. Vi ringrazio.
Grazie.
Dichiarato la positività della giornata per i bambini. E non so se ci sono domande o perplessità.
Sì. Vorrei fare soltanto un
intervento. Sono appuntata giusto alcune cose relativamente agli argomenti che insomma ha trattato in modo egregio, direi assolutamente. Allora, mi vorrei fermare su un attimo il concetto di invalsi, DSA e resistenza. Allora, gli invalsi, immagino che condividerò questo mio cruccio con tutti gli altri, è diventata l'ossessione della scuola. Noi abbiamo dal testo di storia al testo di geografia, banalmente di antologia, tutto finalizzato a invalsi. E allora nel testo di geografia troverai la simulazione come un test invalsi potresti... Esattamente. E, Ovviamente tutto è indirizzato ormai soltanto allo scopo, al raggiungimento del livello eccellente, magari anche viene fatta la classifica all'interno della scuola, quelle che sono le classi che hanno raggiunto il maggiore livello nella prova Invalsi, o comunque la didattica d'istituto viene finalizzata al superamento delle prove Invalsi. Per non parlare del NEV che arriva, il NEV è un altro acronimo, nucleo esterno di valutazione, e che ci viene a controllare, perché in effetti è successo qualcosa nelle prove Invalsi che non ci è tanto chiaro. Quindi siamo praticamente ormai ossessionati, e dall'altra parte c'è l'ossessione del programma da concludere. E non ultimo, ormai siamo pieni, ma veramente, di testi che ci vengono presentati dalle varie case editrici, quindi come se non bastasse il testo di geografia, il testo di storia e il testo di antologia, abbiamo anche dei testi da far acquistare esternamente, quindi al di là del budget, per il superamento alla prova Invalsi. Quindi c'è veramente un'ossessione. Io quest'anno ho fatto la mia piccola resistenza, lo voglio condividere con tutti. Mi sono rifiutata di far acquistare ai ragazzi il libro per il superamento della prova Invalsi e ho detto: ormai ho la mia età, ho i miei 40 anni, posso anche dire di poter dire io faccio come si faceva una volta. Quest'anno, anziché far acquistare il libro della prova Invalsi, ho fatto acquistare un libro appena scritto da un giovane autore, giovane come me, quarantenne, che ha avuto parecchio successo, e ho detto: ok, io sacrifico quelle 10 ore di lezione quest'anno, mi rifiuto, faccio la pausa didattica con i ragazzi e leggiamo un libro insieme. Ovviamente, ma così perdi tempo? Ho detto: ma chi se ne frega, ma io non voglio, cioè voglio perdere questo tempo con i ragazzi. Devo dire, è stata la mia resistenza in qualche modo quest'anno. Ho visto ragazzi che non avevano mai aperto un libro, se non dietro in posizione, abbracciare questo libro, non volessene staccare, non è leggenda, è realtà, fino a dirgli: no, mi devi ridare il libro perché lo teniamo qui, perché lo leggiamo insieme in aula, in modo che possano assaporare veramente il ritorno alla lettura e alla comprensione che forse è richiesto alla prova Invalsi. E dico: va bene, per quest'anno faccio la mia piccola resistenza, e mi pare che insomma abbia avuto successo.
Le adozioni sono la scelta degli insegnanti, quindi assolutamente la strada giusta.
E poi
rispetto a noi abbiamo i CERV, Commissione Esterna di Valutazione, che arriverà a marzo. Anche lì va bene, il Ministero vuole valutare i dipartimenti universitari, va bene, vuole lavorare solo sulla burocrazia, io te li do, io sono Presidente della Commissione Paritetica, io te li do, poi però in aula il rapporto con gli studenti me lo gioco io. Faccio un esempio: nei corsi ECM, che sono i corsi che danno crediti alle professioni sanitarie, la richiesta, io ho fatto un corso di 30 ore, 15 lezioni a 2 ore, la richiesta è di dire quello che fai ogni quarto d'ora di ogni lezione. Ma io come faccio a saperlo se non so nemmeno chi sono le persone? Ho scritto, ho consegnato e poi faccio quello che voglio. Vuoi questo? Te lo consegno. Vuoi questo per farmi fare il corso? Prego, guarda. Poi vieni a controllare, voglio vedere con quale coraggio tu vieni a controllare quello che sto facendo e mi dici: no, non va bene perché... dimmelo davanti agli allievi, guarda, non vedo l'ora che succeda una cosa del genere. Cioè bisogna anche un pochino fare resistenza civile. Vuoi la carta? Io te la do la carta, non c'è nessuno, io sono funzionario statale, benissimo, però non è... Cioè, ma come può uno pensare che io ti dico adesso... cosa farò la 18ª lezione, l'ultimo quarto d'ora? Perché però, siamo anche onesti, perché conosco tanti colleghi che hanno già le slide pronte per tutte e 20 le lezioni, certo che loro sanno, non guardano neanche in faccia gli studenti, ripetono lo stesso percorso per 20 anni, non sanno neanche se hanno davanti degli studenti o dei carciofi, e quindi c'è, no, la complicità. Quindi io queste cose di resistenza civile, del non adottare, sono segni... Prego, la seconda...
Sì. tema dei DSA, che le diceva, in questa scuola si è arrivati addirittura ai genitori che hanno denunciato. Io non so, in questi anni invece noto un'altra cosa, che c'è la corsa a fare la certificazione, per cui tu insomma, in qualche modo hai gli strumenti per valutare, certo io non sono una neuropsichiatra o quant'altro, però hai gli strumenti per valutare se in effetti un alunno abbia delle difficoltà a livello disgrafico piuttosto che dislessico. Devo dire, insomma, non, a parte alcuni casi, in effetti generalmente non trovo queste situazioni, sarò incompetente, però ti trovi con i genitori che fanno la corsa alla certificazione, magari anche in corso d'anno, magari alla fine, quasi alla fine del primo quadrimestre, inizio del secondo quadrimestre, perché così avrà la riduzione del programma, ci sarà un occhio di riguardo, e così nini, arriva la terza media, non c'è il rischio che ci sia la bocciatura. Forse non hanno detto che noi ormai non possiamo più bocciare, quindi tra le altre cose. Però ho notato...
Tra l'altro questa cosa è nata negli Stati Uniti, dove era evidente l'interesse delle case farmaceutiche. No? Leggete Big Pharma di Michael Moore. Leggete Big Pharma. In Italia c'è un po' più di resistenza, per fortuna, all'uso di farmaci, ma gli interessi ci sono comunque. Cioè, il problema è anche essere un po' sgamati a capire quali sono gli interessi economici dietro certe scelte, perché anche dietro la scelta di questa enfasi sulle nuove tecnologie ci sono interessi economici, che ripeto non vuol dire che non bisogna usarle, che bisogna buttare fuori le LIM dalla finestra, però insomma io ho visto LIM, io ci sono colleghe o colleghi forse della scuola dell'infanzia, io ho visto LIM installate nell'aula dove i bambini di 3 anni fanno la nanna. Perché certo, così li accendi, cartone animato e si addormentano. Vabbè, ragazzi, se dovevi vendere una LIM la tenevo a casa mia piuttosto che metterla nella stanza dove i bambini di 3 anni fanno la nanna nella scuola dell'infanzia. Cioè è indecente questa cosa qui. Sull'infanzia, se lo trovate ancora, leggete il libro Nati per comprare, libro molto molto bello, molto inquietante, è una scrittrice americana. C'è uno scatenamento del marketing sull'infanzia che fa paura, che passa anche attraverso il marketing farmaceutico e poi tutto il resto, per cui bisogna anche capire che c'è un interesse. Io per esempio, quando lei dice io intercetto pochissimi casi, probabilmente sono quelli reali, e sono quelli rispetto ai quali lei poi segnala, come se si è sempre fatto, perché, ripeto, io non dico che non esiste la dislessia, che non esistono. Tenete conto che ciò che viene chiamato oggi disturbo dell'apprendimento è molto spesso una fase della vita di un bambino, un momento in cui magari ha un problema familiare, in cui, cioè un momento anche a noi può succedere. Può succedere durante la vita, un anno in cui attraversiamo un periodo e abbiamo più difficoltà, ma non è una diagnosi. Il problema è che lo psicologo, per sua formazione, ma io rispetto gli psicologi, pretenderei lo stesso rispetto, ma lo psicologo guarda cosa c'è nella psiche individuale e mi va benissimo, ma è la relazione educativa, cioè se Pierino va male in matematica, non è qualcosa che c'è nella testa di Pierino e probabilmente neanche nella testa del docente. Non si è accesa la scintilla e lì ci vuole qualcuno che veda pedagogicamente. Poi mi va bene capire che Pierino magari comunque in matematica ha più un ragionamento creativo. Bene, tu me lo dici e io cercherò di orientarlo più verso l'arte, verso benissimo, no? Cioè che lo psicologo mi spieghi il funzionamento della mente di un bambino. Benissimo. Ma non sono le menti che vanno a scuola, sono le persone che si incontrano a scuola. E quello lo vede l'educatore, l'insegnante, il pedagogista, cioè chi ha una cultura pedagogica, psicopedagogica per l'amor del cielo, poi che un insegnante debba leggere Freud male sicuramente non gli fa, ci mancherebbe, Freud, Piaget, per carità.
Sì, che poi è l'etica anche della responsabilità, noi abdicando a quel ruolo lì ci garantiamo una tranquillità rispetto a tutta una serie di richieste che ci fanno e ahimè... i medici ormai sono tutti assicurati perché c'è più nessuno che muore,
sì.
E quindi e per contro una società che mette farmaci dappertutto perché risolve i problemi in quella maniera lì
è la medicina difensiva, però anche lì ci sarà una differenza tra il chirurgo che lascia la pinza nella tua pancia e il medico che dice guardi, no, la medicina non può curare questa malattia, oggi non siamo in grado di curare, ragioniamo su come accompagnare questa persona a una morte dignitosa. È diverso, il primo è un errore gravissimo di cui c'è una responsabilità penale, il secondo purtroppo magari fra 30 anni ci sarà una cura, adesso no, e questa persona purtroppo deve essere però accompagnata alla morte, perché poi il medico gli scappa,
perché la morte c'è,
perché morte. Il medico dice il malato incurabile, no, è la malattia che è inguaribile, ma il malato lo curi fino all'ultimo momento, la cura è accompagnarlo alla morte oggi, magari fra 30 anni scopriremo vabbè, cosa vuoi farci? D'altro canto si moriva 100 anni fa di malattie che oggi si curano, questo è la morte c'è. C'era la collega.
Stavo pensando, proprio lei ha parlato tanto di relazione, dell'importanza della relazione. Stavo pensando proprio a un elemento di resistenza che bisogna mettere in atto e resistere alle istanze di mercificazione. Vi spiego meglio. Io lavoro nella scuola dell'infanzia, quindi noi attraverso la relazione portiamo i contenuti ai bambini, ma senza la relazione non è possibile. Alcuni genitori questo lo vogliono e vedono il bambino nella scuola felice, saltellando, canticchiando, il genitore intelligente dice mio figlio è felice, impara tanto. Però alcuni genitori vogliono la scheda, vogliono la quantità di schede, vogliono vedere esposti lavori, non so, di arte moderna, contemporanea. Ma noi facciamo quel che riusciamo con i bambini, perché il lavoro che indichiamo primariamente è alla relazione. Da questo poi deriva tutto l'apprendimento. Però resistere a questo atteggiamento esterno di chi dice ma le maestre là fanno tante schede, voi cosa fate? Noi lavoriamo con la materia umana.
Capisco, io credo che la scuola dell'infanzia sia quella che deve resistere di più e che fa più fatica. Per esempio io chiedo ai colleghi e alle colleghe della scuola dell'infanzia di resistere alla primarizzazione della scuola dell'infanzia, per favore non insegnate a leggere e scrivere, che non vuol dire inibire il bambino che di suo manifesta un interesse per la lettoscrittura, ci mancherebbe altro, però insegnare a leggere e scrivere è compito della primaria. Poi il bambino che sa leggere dice dai leggi una favola dei tuoi amichetti, per carità, come il bambino che sa suonare il flauto, come il bambino che sa scavare la terra e trovare i tesori in giardino, no? E io credo che però l'alleanza con i primi genitori, con quelli che capiscono, sia fondamentale, cioè creare un'alleanza stretta con una parte dei genitori che si sforza di capire, e agli altri la scuola deve anche dire senta, noi l'abbiamo ascoltata, abbiamo capito le sue esigenze, questo è il nostro piano formativo, anche basta. Cioè io da genitore a un certo punto mi sento anche rassicurato quando la scuola mi dice questo è il piano formativo, hai delle obiezioni, le fai, va bene, però è anche giusto che la scuola un pochino non sia arrogante, non si chiuda, però non può essere un servizio a domanda individuale. Io ho visto un genitore chiedere, lavorare in una multinazionale, chiedere di fare inglese ai 3 anni perché poi gli servirà mio figlio quando prenderà il mio posto in azienda. Ascolta, io te lo auguro, ma c'ha 3 anni sto bambino. Non fare inglese come forma di gioco, perché lui dovrà prendere il mio posto in azienda. E le maestre dire gentilmente, dire guarda, non rientra nel nostro piano didattico, vuole fargli fare un corso privato di inglese, faccia lei. Cioè, a un certo punto cosa gli risponde ora così? Però la scuola dell'infanzia c'è questa osmosi verso il basso, per cui la scuola dell'infanzia deve un po' primarizzarsi, la scuola primaria deve un po' secondarizzarsi, cominciamo a fargli un po' di italiano, di lettoscrittura, cominciate voi delle materne a insegnargli a stare fermi nei banchi, ma a ogni età. Allora, io sono critico sul sistema scolastico italiano per l'età della preadolescenza, che viene spaccata in due nel momento più delicato. Ma la suddivisione primaria, infanzia, primaria, secondaria, mi pare che rispetti i tempi di sviluppo dei bambini, per cui tutto sto corsa all'anticipo, tutta sta corsa, no, ma poi li mandiamo a scuola a 3 mesi i bambini, ma cioè, io credo che si debba anche un po' dire che dietro questa suddivisione, ripeto che non condivido rispetto alla terza media e dopo, c'è del sapere pedagogico, non è che uno si è alzato una mattina e ha detto da che facciamo iniziare la scuola a 3 anni, e c'è stato un dibattito negli anni 60-70.
Sì, però la cultura che è passata è comunque
aziendalista,
ahimè, ormai anche nella scuola, per cui ci contendiamo gli alunni e ce li contendiamo sull'offerta formativa che deve essere la più ridondante possibile, cioè la scuola dei i progetti continui che non ti consentono di fare scuola, ma devi riempirli o soprattutto dire le n cose che fai. Quindi sono tutti meccanismi che ahimè hanno attecchito anche nella scuola, relegandola, perché perde quella centralità educativa, formativa che dovrebbe avere, e diventa una piccola azienda dove ci contendiamo i...
Allora, gli open day, io quest'anno ho visto due open day, uno da professionalmente, perché una scuola mi ha invitato, e uno con mio figlio che è in seconda media e faceva l'open day della media per le elementari. Il primo era una roba regia di Steven Spielberg. La banda del paese, la robotica, hanno chiamato un mio collega della Bicocca, tra l'altro bravissimo, che gli ha fatto vedere i robot. Chiaramente non faranno mai queste cose. La scuola di mio figlio ha fatto un percorso itinerante con i ragazzini di terza, anche di prima, che facevano dei pezzettini di lezione, geografia, quello che fanno veramente in classe. Mio figlio è uscito, ha visto che bravi che sono stati quei bambini delle elementari. Questo è l'open day. L'open day è mostrare la quotidianità scolastica, magari scegli l'argomento un pochino più sfizioso, non quello più noioso, magari scegli l'esperimento di chimica un pochino più spettacolare, lo fai fare ai ragazzi, è stato bellissimo. Io ho scritto una lettera, perché poi noi abbiamo la logica da TripAdvisor. Quando le cose vanno male protestiamo, quando le cose vanno bene è tutto normale. Io ho scritto una lettera alla preside dicendo l'open day è stato bellissimo, mio figlio è tornato entusiasta, penso che questa sia la strada, lei la lettera l'ha distribuita agli insegnanti, perché insomma bisogna anche un po' abituarci a dire alle persone quando lavorano bene. E però io ho pensato, c'è molto più lavoro dietro l'open day di questa scuola che chiamare la banda e chiamare il tipo della bicocca, perché lì appalti, c'è molto più lavoro, devi coinvolgere i bambini, devi preparare gli esperimenti, devi dare responsabilità, devi fare le prove, c'è molto più lavoro. Però quella è scuola, chi va in quella scuola lì farà quelle cose lì, l'altro, i robot non li vedranno mai se non all'università. Questo è prendere in giro la gente, questo è, non è vendere la merce, è vendere merce adulterate, pure peggio, non è neanche vendersi, è imbrogliare. E io non trovo che la scuola debba fare queste cose, però capisco che... Prego.
Però appunto la cosa positiva, adesso, di tutto questo discorso, che è vero che c'è la richiesta, come diceva lei, verso il basso, però in alcuni dialoghi che indegnamente, filosofici che indegnamente ho fatto con i miei bambini l'anno scorso, è proprio uscito fuori come una richiesta implicita dei bambini, di dire, maestra, è vero, adesso stiamo parlando del fatto che cresciamo, il prossimo anno andiamo alle elementari, ma noi siamo ancora dell'infanzia, noi vogliamo parlare della fata Sofia, non del fatto che il prossimo anno andremo alle elementari, cosa ci aspettiamo, cosa pensiamo di fare, noi siamo ancora bambini dell'infanzia, lasciaci giocare ancora con il mondo fantastico dell'infanzia.
E questa cosa, guarda, questa cosa del mondo fantastico, abbiamo ucciso il topino dei denti, abbiamo ucciso Babbo Natale, abbiamo trasformato i bambini di 4 anni in dei cinici scientisti. A me capita spesso giornalisti che mi telefonano, ma secondo lei quando è il momento di dire ai bambini che i regali non li porta Gesù Bambino o Babbo Natale? Ma mai, lo scoprono da solo. E poi, scusate, ma se uno a 40 anni credesse che i regali li porta Gesù Bambino, qual è il problema? Cioè, quando fa del male a qualcuno? No, cioè, ci sono giocatori di calcio di Serie A che sono convinti che se si allacciano prima la scarpa destra della sinistra vincono la partita. E va bene, è chiaro che razionalmente, però va bene, è un gioco, è il gioco. Guardi, questa del mondo fantastico, tuteliamo il mondo fantastico dell'infanzia, tuteliamo l'amico segreto, perché sta diventando una roba pazzesca. tuteliamo il mondo dei cartoni animati, il mondo della magia, no? Del prerazionale, stiamo invadendo questa cosa in una maniera. Ma voglio dire, lo diceva Piaget, Piaget era un cognitivista, non era uno che era tanto tenero, però a un certo punto quando parlava del pensiero magico diceva che il pensiero magico deve essere pensiero magico, non possiamo metterci a fare gli algoritmi con i bambini di 4 anni, perché è una fase della vita diversa. Prego.
Riguardo alle paure, siamo in una fase, un periodo storico, dove tanti dicono che non c'è motivo di avere tante paure, siamo in uno dei periodi più tranquilli, tra virgolette, della storia dalle nostre parti. Invece, uno, volevo chiedere qualcosa sulla paura indotta, tutta questa paura che sta venendo fuori, indotta dai mezzi di comunicazione sociale, ma nella scuola anche, qualcosa che riguardi la paura della paura. Cioè, qualche volta, anzi spesso, i bambini hanno una paura già anticipata, no? Ma questo come, oppure, ma devo fare, o la paura dello sforzo, della fatica. Questo è una sfida anche per noi, cioè come riuscire a smascherare le paure indotte, e c'è tutta una serie di questioni legate al diverso, legate alle differenze, eccetera, ma anche praticamente, non solo dicendo, perché con questi ragazzi solo dire le cose non basta, abbiamo da far sperimentare, quindi credo che la scuola, proprio come resistenza attiva, la scuola abbia questo impegno di far entrare nella scuola personaggi che vengono come testimoni, dai nonni a raccontare, a fare qualcosa di pratico che si sta perdendo, andare a trovare, sì, ma anche far entrare, cioè evitare che questa scuola diventi un baluardo contro queste paure mondiali, cosmiche, che sono diventate davvero patologiche. Quindi la paura della paura e il fatto che sia patologica, bisogna fare attenzione perché può essere un'arma a doppio taglio.
Sì, sì, ma io credo anzitutto che le paure indotte si superino con la conoscenza, con il contatto diretto. Penso al discorso dei migranti, più si riesce a lavorare con queste persone. Nel mio comune abbiamo il Piedibus e l'assessore della cultura ha proposto, anzi ha fatto in mezzo, io vivo in Brianza, immaginatevi, di coinvolgere alcuni migranti come accompagnatori del Piedibus. C'è stata la Burriana, ma è durata una settimana. Li lasci sfogare, li lasci mettere i loro manifesti, alcuni veramente, io ho proprio definiti criminali, sulla stampa, erano veramente, c'era l'uomo nero di colore che rapisce il bambino e lo porta via, da una roba da criminali proprio. Ma dopo una settimana hanno capito che non avevano presa, hanno visto che i migranti sono stati formati e i migranti accompagnano i bambini a scuola per il PIR. Perché a volte bisogna avere il coraggio di fare le cose e lasciare che questi qua si sfoghino, perché poi alla fine le persone vedono che il bambino diventa amico dell'accompagnatore, vedono che sono persone che fanno questa cosa, che è un modo per integrarli. Quindi sicuramente la conoscenza. Sì, è vero, la patologia. Anche rispetto alla paura, imparare a conoscere la paura. Ci sono diversi tipi di paura, anche diversi vocaboli, no? Il terrore, l'orrore, lo spavento. E quindi far vivere ai bambini esperienze di successo, ma anche esperienze di insuccesso, dove però l'insuccesso non ti sgretola. Io ricorderò sempre una studentessa che ho bocciato all'esame e si è messa a piangere e ha detto: ecco, vede, io sono una fallita. E le ho detto: ma signorina, ma cosa dice? È un esame. Ma dico, ma stiamo scherzando? Adesso vediamo, no? Vediamo innanzitutto dove ha sbagliato. Però dicevo, cavoli, a 20 anni, per dirmela, oltretutto dire una cosa del genere a un professore, chissà che difficoltà che ha. Quindi parliamone, no, lei non è una fallita, lei ha 100.000 cose fuori da qui. Questo esame non è andato bene. Quindi insegnare che il fallimento non è mai un fallimento esistenziale, insegnare che l'errore si può sempre riparare, a volte non si può riparare, ma ci fa i conti, facendoli vivere queste esperienze. E la paura non è necessariamente negativa, bisogna stare attenti a come maneggiarla, certo, perché è uno strumento pericoloso, è sicuramente uno strumento pericoloso. Prego, uno dei pochi maschi presenti, come sempre.
Buongiorno, una considerazione e due domande. Allora, prima lei ha parlato della competizione che ormai il impera su qualsiasi programma televisivo, non solo, la scuola sta diventando competizione, e dall'altra parte si affranca un senso di colpa, no? Quindi da una parte c'è la competizione, dall'altra c'è sempre il senso di colpa o quantomeno trovare il colpevole, no? Quando si parlava prima dei medici mi è venuto in mente una riflessione che aveva fatto un mio collega, che io sono andato in Grecia a fare una corsa da runner e io ho detto è l'unico posto, mi ha fatto specie che in Italia per qualsiasi cosa ti chiedano il certificato medico e in Grecia invece non ti chiedono nulla. Lui mi ha detto ma perché in Italia c'è bisogno poi di un colpevole subito dopo, no? C'è qualcuno che ti dica guarda che se corri rischi di avere un infarto, di farti male. Dalle altre parti del mondo un colpevole non è che sia necessario, ti assumi la responsabilità, cioè non c'è bisogno di un documento aggiuntivo, tu facendo quella cosa ti assumi il rischio. Questa era la considerazione. Invece ho sentito parlare anche da alcuni interventi dei colleghi sul fatto che oramai non ci siano più i confini del mestiere, no? Oramai tutti sono capaci a far tutto e credo che questo sia un problema soprattutto per noi che abbiamo dall'età, io insegno, faccio il formatore in un centro di formazione professionale dove i ragazzi hanno tra i 14 e i 16 anni, ma soprattutto con i più piccoli arriveranno i genitori dicendo ma dalle altre parti, come si diceva prima, si fa in un modo, ma il problema è che nessuno ha rispetto del mestiere altrui. Quindi siamo diventati tutti dei bravissimi elettricisti, siamo diventati tutti dei bravissimi registi, tutti dei fenomeni insegnanti, perché no i dottori, perché oramai basta leggere su internet quali sono i sintomi e andiamo dal dottore dicendo forse ho questo, senza aspettare quale può essere. Quindi volevo chiedere un commento rispetto al confine del mestiere e un'altra cosa, io ho fatto difficoltà, ho capito bene il discorso dell'attaccare il ruolo e non la persona, ma ultimamente, perché cosa se ne vede in televisione, molto spesso persona e ruolo sono la stessa cosa e si fa fatica a scindere quelle che possono essere le due figure. Quindi se su questo mi poteva dare un'apertura mentale che in alcuni casi faccio fatica ad avere.
Dunque partirei una cosa sulla competizione. Quando io andavo in prima elementare avevo una maestra che ho avuto solo in prima per avvicendamenti che era molto buona, la amavamo molto, però a un certo punto ha avuto quest'idea di non dare i voti ma di dare i punti in una classifica, avete presente quella del calcio dove si anneriscono, ha scritto tutti i nomi dei bambini e ogni volta che uno faceva un bel compito segnava un punto e chi arrivava primo a non so 100 punti vinceva una scatola di pastelli a cera, mi ricordo ancora adesso. Io ho vinto insieme a due miei compagni, siamo arrivati a pari alla fine, e lei ci ha dato le tre scatole di pastelli a cera. Io mi ricorderò sempre, io sono andato a casa, mio papà faceva il sarto, non era un pedagogista. Mio papà mi ha detto, bravo, sono contento, ma ricordati che questa cosa è sbagliata. Tu non devi mai pensare che il bambino che ha meno punti di te sia meno bravo di te. Ricordati che un voto, giri la pagina e non lo vedi più, quella roba lì ce l'hai davanti tutti i giorni. Io me la ricordo ancora dopo quasi 50 anni, che faceva il sarto, non era un pedagogista, però l'idea che la scuola non è competitiva ce l'aveva dentro come idea, ma perché devi fare la gara? Perché il bambino che ha zero punti tutte le mattine deve vedere questa cosa qui? Perché regalare i pastelli a cera? I pastelli a cera li dai tutti, quindi per dire no, che certe cose erano già presenti. I confini del mestiere, ma il problema è che non ci sono più confini, è verissimo, ma io vi faccio un esempio: se adesso quattro di voi si mettono a parlare di prodotti tipici di questa zona, io arrivo in questo gruppo e non dico niente e ascolto perché non so cosa dire, ma vi garantisco che se entro in un blog sui prodotti tipici di questa zona devo fare il mio intervento, devo dire la mia, perché ognuno è legittimato a dire la sua su cose di cui non sa niente perché c'è l'anonimato. Io ho sentito l'altro giorno De Bortoli, ex direttore del Corriere, eravamo in un convegno a Milano per l'inaugurazione di una mostra sui disabili della Shoah, c'era Ferruccio De Bortoli che ha detto che è ora di eliminare l'anonimato da internet. Io l'avrei baciato, perché detto da Ferruccio De Bortoli c'ha un peso, visto che è uno dei più grandi giornalisti d'Italia. Io sono d'accordo, questa cosa dell'anonimato basta, ma non solo per quelli che pubblicano gli insulti, per il fatto che tu quando pubblichi una cosa ti assumi la responsabilità di quello che dici. Allora, tutti sanno tutto, voi entrate in un blog e uno si sente portato a dire la sua su cose di cui non sa niente. Allora recuperare i confini vuol dire recuperare il senso dello stare zitto quando non hai niente da dire, ed è l'ascoltare. Poi man mano che ti impratichisci, io se parlo di basket qualcosina so, se parlo di baseball sto zitto, no? Chiedo all'altro, ma spiegami, come sono le regole? E pian piano arriverò anche a poter dire la mia. Quindi questo è il primo punto. I confini del mestiere, certo, tutti sanno educare, no? Che non è vero. Tutti sanno insegnare, ma non è vero. Se insegnare vuol dire prendere un contenuto, dartelo e dire tieni, tutti sono capaci di fare una fotocopia e darla a un bambino, certo. Tutti sono capaci di somministrare un testa crocette. E certo che tutti, basta chiamare nel testa crocette e abbiamo davanti il bambino. Il problema è che fare entrare appunto il sapere dentro i mondi vitali di un ragazzo è difficile. È difficile anche da spiegare. Il nostro mestiere è difficile da spiegare perché bisogna vederlo. E allora facciamo un po' di lezioni aperte. Facciamo un po' di lezioni invitando i genitori, in cui si fa lezione per tre quarti d'ora con i genitori in silenzio attorno e si fa la normale lezione. Si dice ai bambini: se fate ogni tanto un po' di caos, fatelo anche oggi. E si dice ai genitori: non sgridatevi, ci penso io, e facciamo vedere, perché è difficile, è difficilissimo. È come il mestiere dello psicanalista non si spiega, si pratica. Perché? Perché è una relazione. E quindi penso che sia fondamentale, difficile ma fondamentale, saper dire che io faccio questo pezzo e non tutti sono capaci di fare il mio mestiere. Che il mestiere dell'educatore è diverso da quello dell'insegnante, per esempio, no? Ed è anche più difficile da presidiare il confine, perché l'insegnante in italiano ha i confini comunque della sua disciplina. È difficile ma è fondamentale, credo che lo si noti soprattutto vedendolo, mostrando il lavoro quotidiano. Distinzione tra ruolo e persona è uno dei grandi problemi della nostra epoca, no? È uno dei grandi problemi, per esempio, della politica, no? Si ha sempre... Io ricordo di essermi arrabbiato in maniera enorme quando durante un dibattito politico a livello regionale, quindi non piccolo, una persona che era anche della mia parte politica, quindi che poi ero d'accordo sulle idee, ha attaccato Brunetta, che allora era ministro, definendolo nano. Questo si chiama razzismo. Tu stai dimostrando di essere un razzista. Perché se Brunetta fosse alto 1,90 m, biondo occhi azzurri, 90 biondo occhi azzurri, la sua riforma del lavoro andrebbe bene. Allora, stai attaccando una politica o una persona? A me non mi importa niente se è alto, basso, magro, grasso, se Berlusconi c'ha i capelli, se non ce li ha. Io attacco una politica e propongo una politica alternativa. Poi è chiaro che ci sono, i criminali. In caso di Hitler, la distinzione ruolo-persona, però beh, quello che interessa di Hitler è quello che ha fatto, è lo sterminio di 6 milioni di persone. Mi importa me, sì, poi studiare la psicologia della persona può aiutarmi a capire, ma il problema è quello che ha fatto. E questo lo si impara da piccoli, lo si impara rispettando il ruolo dell'insegnante, rispettando il ruolo del vigile urbano e capendo che la persona è sempre di più. La persona eccede sempre il ruolo e facendolo vivere quotidianamente. È difficile, ma se non si comincia da piccoli poi è un disastro. Gli esempi non vanno certi in quella direzione lì. Dicevo prima, trasmissioni in cui vengono attaccate le persone e non quello che hanno fatto, quello che hanno detto. Viene attaccato il carattere della persona, no? Tu, trasmissioni lì, quelle delle danze, come si chiama, ballando con le stelle... C'era stata una lite tra la Parietti e la Lucarelli, e a un certo punto la Lucarelli era una giurata, non diceva tu balli male, è andata a prendere che lei è stata con Cristiano De André, che lei... Ma stai giudicando, valutando un passo di danza. Ma che te frega se la Parietti è stata letta con Cristiano De André? Cosa c'entra? Però è chiaro che fa audience, è chiaro che è bello vedere la gente che litiga personalmente. C'è un aneddoto relativo a tanti anni fa. Io non sono uno di quelli che dice si stava meglio prima, non sono un nostalgico del passato, però alcune cose erano meglio, altre peggio. Però questo è interessante. Riguarda proprio il Piemonte, tra l'altro. In piena guerra fredda e in pieno scontro ideologico Democrazia Cristiana Partito Comunista, e chi l'ha vissuto sa che era uno scontro durissimo, nei vigneti del Piemonte viene a mancare, credo, il solfato di rame, non so se è esattamente quella, credo che sia, e è a rischio la produzione e quindi i viticoltori rischiano la fame. Il presidente della Confagricoltori, che era della destra della Democrazia Cristiana, telefona a Pajetta, a Togliatti, segretario del Partito Comunista, e gli dice: guarda che c'è questo problema. Togliatti chiama l'Unione Sovietica e fanno arrivare un carico di solfato di rame per i... Passa il Brennero con i camion con la falce e martello, attraversano tutto il nord, arrivano qua, scaricano e salvano i vigneti del Piemonte. Poi il giorno dopo hanno ricominciato a litigare, ma bisognava salvare i vigneti del Piemonte. E quindi su questa cosa, voi immaginate uno della destra democristiana che si vede passare davanti il camion con la falce e martello e dice: sì sì, andate, fate in fretta, perché il bene comune. Non vuole dire che c'era stato, non ha neanche fatto il compromesso storico alla fine, Non vuole dire che i democristiani erano diventati comunisti e i comunisti erano diventati democristiani, ma prima di tutto il bene comune. E poi ognuno diceva: ecco, noi siamo stati così bravi da chiedere ai comunisti, e i comunisti hanno detto: noi abbiamo chiamato Brezhnev, no, non c'era ancora Brezhnev, forse addirittura Stalin, va bene, ma intanto hai salvato i vigneti del Piemonte. E su quello fai campagna elettorale, va benissimo, no? Lo capite? Oggi direbbero: anzi, meglio se muoiono i vigneti del Piemonte, così in campagna elettorale potremo dire che è colpa loro, meglio se ci sono le no, si va alla distruzione. Non è politica quella roba qui, non è legittimo scontro tra ideologie. Lo scontro tra ideologie ci deve essere, ma prima di tutto il bene comune. E poi dici: io ho fatto questa cosa perché ho un'ideologia cristiana, perché sono comunista, perché sono liberale, e fai rientrare tutti in una visione del mondo che non è quella dell'altro. No, sarebbe una dittatura. È quello. Però quello si parte dal locale. Io racconto sempre che mi sono dimesso da assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, allo sport, quando mi sono sentito dire che la proposta relativa al mio settore di un membro dell'opposizione, che era una buona proposta, mi sono sentito dire: lo so che è una buona proposta, ma dobbiamo votare contro perché viene dall'opposizione. Guarda, questa è la mia delega, grazie, arrivederci. Io non vado avanti a fare l'assessore così. Se è una buona proposta la si vota. Anzi, poi, oltretutto, la miopia. Vedete come siamo democratici noi che prendiamo... è anche una miopia politica, no? Per il bene dei cittadini, caro consigliere di opposizione, che tra l'altro è una persona anche estremamente... intelligente, prendiamo la tua proposta e siamo così bravi da realizzarla. La miopia anche rispetto a un ragionamento puramente elettorale. Io a quel punto ho detto: basta, non è possibile, non stiamo facendo il bene dei ragazzi, non l'ho fatto sulla scuola, sulla mensa, non stiamo facendo il bene dei ragazzi, andate avanti voi, io non me la sento. È stata una scelta sofferta, ma no, non è così che faccio politica io.
Io l'ho fatto e mi dicevano che non avevo più opposizione.
Sì, ma è così, è pazzesco. Cioè, ma soprattutto nei piccoli centri, dove lo scontro ideologico può avvenire sulle questioni legate alla mensa, legate alle fogne, legate cosa vuoi senso. Stare, al buon senso, al benessere dei cittadini. No? C'è il problema che si allaga la città ogni volta che piove, studiamo insieme. E se quello dell'opposizione mi dà un suggerimento, ben venga, poi vedo se è praticabile, però ben venga, magari un ingegnere e mi dice: fai lo svaso in questo modo, va bene, grazie, vediamo.
Ci sono altre domande?
Ma io volevo invece manifestare tutta la mia felicità per, se c'è una sintesi che possiamo fare di tutte queste, le tante cose dette, è la centralità del ruolo dell'insegnante, che a mio avviso è una cosa che dobbiamo, che lamentiamo spesso, non vederla più. Io, i miei genitori erano entrambi insegnanti, quindi vengo da questo mondo qui. Era l'ultimo mestiere che volevo fare nella mia vita, proprio perché avevo avuto insegnanti in casa fin da bambino. Mi sono trovato a farlo per una coincidenza astrale, e poi ne sono stato folgorato, e per me il mestiere più bello del mondo, e ho mai smesso di sostenerlo e di viverlo, poi faccio tante altre cose, ma questa è una componente fondamentale della mia vita. Il vedere nel bailamme che viviamo, che ci sia questa centralità e che forse la scuola sia, innanzitutto nella scuola sia necessario recuperare questo ruolo, è una cosa assolutamente importante, nella quale dobbiamo credere innanzitutto noi. E l'insegnante di per sé stesso, quindi non la macchina per insegnare o i metodi, eccetera. Uno dei nostri dibattiti ricorrenti con Tiziano, io ho fatto l'insegnante senza conoscere pedagogia, perché studiavo filosofia, pedagogia non mi interessava. Ecco, quindi, però capisco perché l'ho vissuto, perché registriamo questa cosa, che è quello che sei tu, il carisma che hai, l'affidabilità che hai, il rapporto che vieni a costruire e intessi con i tuoi alunni, che poi diventa la cosa forte, significativa, quella che lascia qualche cosa. E quindi a mio avviso che ci sia un esimio professore universitario di pedagogia che sostenga la centralità dell'insegnante a prescindere da tutti gli strumenti che può utilizzare, ma di per sé stesso come persona che dà quello che è, e compresi tutti i dubbi, le proprie criticità e compagnia, a mio avviso è un messaggio importante che dobbiamo innanzitutto vivere noi, rivendicarlo, e poi a mio avviso, se questo si diffonde, abbiamo tutti da guadagnarci.
Volevo finire con un racconto.
Volevo solo dire a Silvano che lui ha metodo e che non è consapevole di averlo, e i nostri dibattiti sono sempre su questa questione.
Mi sono laureato in filosofia, vorrei sottolineare. No, volevo chiudere raccontandovi una storia, ringraziandovi innanzitutto per la vostra presenza. Sempre io giro tantissimo l'Italia, ieri ero a Piacenza in un liceo, è un peccato che non ci si trovi un giorno tutti in una stanza per un fine settimana a scambiarci le cose belle che facciamo, perché sono tante di quelle cose belle nelle scuole, però c'è la difficoltà a comunicarsele, perché vabbè, il tempo manca. Però io esco sempre dalle scuole, o nelle giornate come queste, pieno di speranza. E soprattutto sarebbe davvero bello trovare il modo di renderle un po' più pubbliche queste cose qui, anche rispetto alle persone che magari non conoscono, perché magari non hanno figli a scuola, no? non hanno l'opportunità di vedere direttamente il lavoro. E dunque vi lascio con questo racconto, è la storia vera. Dunque è un racconto triste, però c'è dentro la speranza. Anzi, più che triste, è un racconto tragico, però c'è dentro la speranza. Allora, ragazzo di 17 anni, liceo classico, ragazzo bravissimo, simpaticissimo, classico studente, molto serio, e purtroppo ha un problema una mattina, un episodio di leucemia fulminante, viene ricoverato all'ospedale, da Pavia, ed è gravissimo. Gli viene fatto il trapianto, e purtroppo il trapianto non va bene. Insomma, sostanzialmente questo ragazzo ha una diagnosi infausta di un anno di vita. Lo sa, perché il medico, che conosco, un carissimo amico, ha trovato il modo, di solito in questi casi non si dà la scadenza, però sostanzialmente questo ragazzo sa che non diventerà adulto, insomma, che non uscirà da quell'ospedale e che i tempi non sono neanche tanto lunghi. Sta cominciando a elaborare questa cosa, un ragazzo molto intelligente. Nell'ospedale, come forse saprete, c'è la scuola in ospedale. In questi reparti dove i ragazzi stanno purtroppo per mesi, ci sono colleghi e colleghe che lavorano unicamente all'ospedale, quindi un rapporto uno a uno, i ragazzi possono alzarsi magari tre o quattro, e che c'è l'insegnante di greco e latino di lettere che è della scuola in ospedale di Pavia. Va a trovare questo ragazzo e dal liceo di appartenenza, hanno tenuto i rapporti con gli insegnanti, gli hanno comunicato che doveva fare una traduzione di greco. Allora l'insegnante arriva con i compiti, guarda il ragazzo e gli dice: guarda, ci sarebbe da fare questa versione, però ti vedo un po' stanco, facciamola domani. E il ragazzo dice: no, voglio farla oggi. Allora l'insegnante gli dà il corpo, comincia a tradurre. A metà l'insegnante vede che non è tanto convinta, va a chiamare il medico viene e dice: no, vabbè, insomma, è un po' stanco, è un po' provato, non lo so, io lo lascerei riposare. Allora l'insegnante dice: basta, adesso l'hai fatto a metà, basta, hai sentito il dottore? No, voglio finirla, prof.
allora finisce e dice me la corregge subito. Allora l'insegnante prende la penna e l'insegnante mi ha raccontato questa cosa durante un corso di formazione tanti anni fa, mi ha detto: io le giuro che ho corretto questa versione come se fosse un ragazzo a scuola non malato, non con pietismo, ma poverino, diamogli mezzo voto in più, una versione di greco, e gli ho dato 9 perché era una versione quasi perfetta, fatta benissimo. Il ragazzo a questo momento di gioia irrefrenabile, contentissimo: prof, 9 in greco. E l'insegnante naturalmente: ah, ma sì, ma bravissimo, guarda, era anche un autore difficile. Qui un momento, questo ragazzo con i lucciconi tutto contento: ah, prof, ha visto, che bravo. E l'insegnante esce e va a casa, torna il giorno dopo e trova il letto vuoto, va dalla caposala. La caposala dice: guardi, purtroppo ieri un'ora dopo che lei è andata via ha avuto una crisi e purtroppo non ce l'abbiamo fatta, è morto, morto ieri. L'insegnante mi racconta questa cosa e poi mi chiede: ma, e mi deve dire se ho fatto bene o ho fatto male a fargli fare la versione. Io ho risposto: io non posso giudicare il lavoro di un'altra persona, non posso dire se ha fatto bene o ha fatto male, però una cosa è certa: questo ragazzo è arrivato davanti alla morte con un 9 in greco, è arrivato davanti alla morte come uno studente di 17 anni, poteva anche essere un 4. È arrivato davanti alla morte come un normale ragazzo di 17 anni che fa il liceo. E alla mattina i ragazzi che fanno il liceo fanno la traduzione di greco. Oltretutto è anche andata bene. Ha provato la gioia, come avrebbe potuto provare, la piccola frustrazione del prendere un brutto voto. Per me questo fa tutta la differenza. A cosa serve quello che insegniamo ai nostri ragazzi? Ma fra 100 anni non ci saremo più né noi né loro se è per quello. Certo, questo è un'ora, noi 100 anni, ma alla fin fine uno potrebbe farsi domande profonde su... E serve a vivere quell'ora lì, quell'ora in cui tu hai 9 in greco e sei tutto contento. Non gli servirà a niente, non capitalizzerà questo, e lo sapeva che non avrebbe capitalizzato, però ha vissuto. Ecco, questa è una storia molto triste, non triste, tragica, un ragazzo di 17 anni che muore in quel modo, non è neanche pensabile, un'ingiustizia più totale. Però io penso che da un lato l'idea che la cultura serve a farti vivere meglio e anche a farti morire meglio. E se vivi meglio, muori anche meglio. Tanto la morte c'è. Questo ragazzo, neanche i medici potevano fare più niente. E poi l'altra cosa con la quale vi saluto è il pensiero che nel momento più vicino alla morte, di fianco a questo ragazzo, non c'era un medico, non c'era un infermiere, ma c'era un insegnante. L'ultima persona con la quale ha avuto un contatto umano è stata la sua prof di lettere, che gli ha dato un voto e che lo ha fatto felice. A me sembra che questa sia una storia, nella tragicità, dia una speranza. Noi siamo tutti i giorni di fianco ai nostri ragazzi, quelli più grandi, gli studenti, voi quelli più piccolini, e li accompagniamo. Li accompagniamo dove? Li accompagniamo anche alla morte. Però io credo che noi ci siamo o non ci siamo, c'è tanta differenza, fa molta differenza. Grazie.
Grazie. Con la speranza di rincontrarla.